Buongiorno e benvenuti alla 23esima puntata di
Kashmir, un podcast morbidissimo.
Si può dire che oggi è la vera prima volta in cui non abbiamo il maglioncino del Kashmir?
È vero, sveliamo questo segreto, ha iniziato a far caldo, troppo caldo persino per noi.
E noi che siamo schiavi dei commenti, quante volte abbiamo letto ma come faranno quando arriverà il caldo? Dovranno come mettere faranno? Del lino?
Cambieranno il titolo del podcast? Ci sarà una rivoluzione? Lo faranno all'aperto? No, semplicemente ci metteremo una maglietta e una camicia.
Esatto. E che maglietta ti sei messo?
Oh, che maglietta ho messo? Stai parlando della maglietta brandizzata di Kashmir Heather Grey, taglia large. Tu che maglietta hai
invece?
Io
ho messo una Red Kashmir con scrittina blu. Quindi abbiamo risolto il problema. Tra l'altro, grazie a tutte le persone che hanno sfunnato il link kashmirpodcastshop.ideo.it. Perché noi Altair gli compriamo, come avevamo detto, dei bling bling nuovi. Tahir, cosa desideri?
No, non l'avevamo detto. Sì, non mi risulta che avessimo mai detto una cosa del genere. Sì, avevamo detto. Sì.
Cosa vuoi?
Ma la gobancina.
La
Cuban Chain.
La Cuban Chain.
Cos'è?
Ho capito, una Goldman
Sachs. Una catenina che a un certo punto ti viene tolta dal governo cubano e ridistribuita e data ad altri.
Una collana. Ah, questa ignoranza che c'è qua sui gioielli non va bene.
Sono i soliti 40-45 euro, no? Giusto, sì. La compriamo dal cinese.
Perché la Cuban Chain cosa c'è scritto? Scusa, per curiosità.
Niente, è una collana.
Vabbè. Classica collana cubana.
Scusami, non sapevo io.
Guarda, noi abbiamo iniziato questo podcast con una signora africana a San Lorenzo che ci ha dato i braccialetti della felicità, Tahir, per dirti porta fortuna. Guarda,
c'è chi ancora,
vedi.
Ce n'è uno,
ce
l'ha chi ancora, invece se l'è tolto.
Ce l'ha ancora.
Esatto.
Io l'ho perso in taxi ubriaco tornando a casa dopo 20 minuti che mi era stato dato. Però il podcast lo abbiamo fatto lo stesso, da persone umili quali siamo, ci siamo
c'è bastato.
E tu vuoi la Cuban Chain. Va bene,
va bene, va bene, va bene.
Ah, voi
te la regaliamo.
Chiesto,
cioè, no, ma infatti te la regaliamo. E Carmelo, se dovessimo spendere dei soldi per farti un regalo con i soldi del merch, cosa vorresti?
Basta camici, diciamo che...
Come basta camici, Carmelo? Cioè, sei il fonico più invidiato d'Italia. Cioè, non è mai successo nella storia che così tante persone inviassero dei camici ad una sola persona. Sì, capito, cioè...
Io vorrei.
Tu sei pagato fior di milioni, Carmelo, eh? E insulti lo sponsor, dai.
Io vorrei una cena in buona compagnia.
Ah, una cena in buona compagnia.
Ma perché non hai mai la compagnia o perché non mangi mai a cena?
Io so che la compagnia ce l'hai.
Ce l'avrei.
Carmelo, ce l'avresti.
Ma non mi mettete in bocca cose che non.
Ma perché? Vabbè, allora Carmelo vuole una cena in buona compagnia.
Saluto a chi ci ascolta dalla Francia.
A chi ci ascolta dalla Francia, le views dalla Francia, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Beh, noi siamo molto contenti perché, insomma, sì, a parte a prescindere dal merchandising, abbiamo fatto la scorsa puntata, una puntata molto, insomma, su un tema, diciamo, serio.
Sentita anche, quando abbiamo iniziato il podcast abbiamo detto prima o poi la faremo, abbiamo avuto l'occasione la settimana scorsa di farla.
Abbiamo aspettato 22 puntate, praticamente, nel frattempo siamo maturati, siamo diventati persone adulte.
Però, sì, posso dire... è stata un po' una svolta per il podcast, perché dopo la puntata sul Politically Correct abbiamo deciso di proseguire su questa linea, nel senso che non è che per forza si debba ridere, sempre si debba cercare di stare leggeri.
Infatti, noi vogliamo fare anche un podcast per informare, cioè pensiamo che comunque, visto che ormai ci ascoltano tante persone, è anche bello, divulgare, però insomma, prenderci un pochino più sul serio
perché secondo me se hai qualcosa da dire è inutile far finta di non volerla dire.
Sì, spesso, appunto, no? Cioè, con la comicità, cioè è quello che facciamo sempre sul palco, quindi è carino sfruttare questo podcast per trattare tematiche più serie. Sì.
Quindi, per la puntata numero 23, adesso lo diciamo insieme, abbiamo scelto di parlare 1, 2, 3 di
estate, ragazzi! La puntata numero 23, estate!
Abbiamo detto preferenze di genere.
No, abbiamo detto estate, che è il tema di questa nuova puntata numero 23. Kashmir Podcast non cambia. L'intrattenimento da noi per voi, per farvi ridere. Noi vogliamo darvi sorrisi, riflettere e anche pensare. No, soltanto ridere. A noi ci piace farvi ridere, ragazzi. Kashmir Podcast.
The summer is magic, is magic. Oh, oh, oh. You have to imagine.
Questo sarà il massimo della profondità che toccheremo quest'oggi.
Che comunque l'hanno letto nel titolo 5 minuti fa.
Ma è per questo che tagliamo
questa sapida gag noi che ci eravamo inventati da dirci. Hai rovinato tutto.
Noi
rovinato
per questo ti sottopaghiamo, per tenerti sempre, sempre
esatto,
pronto,
perché
sempre
nel
pronto
momento
a
in cui si rilassa il maestro, esatto, vedi una roba
un
del genere, non
si
sarebbe
mette
successo.
La Cuban chain e va a ciularsi i nipoti di Fidel Castro.
Esatto, le castrine.
Non sarebbe state se non ci fosse un po' di pussi. Un saluto alle nostre cascine.
Ecco qui, allora, dal cocco ricordo, ragazzi,
vai.
Cecilia, vi stiamo sentendo, come state?
Sul
come
state? Palo abbiamo la linguista.
Scusate, posso dire, vorrei ringraziare il commentatore che mi ha ribattezzato la piattola siciliana.
La piattola siciliana, il commentatore di Pontida. Lo ringraziamo. Da Pontida al Cocorico.
Bergozio direttamente.
E abbiamo sul cubo 2 l'avvocatessa da Roma.
Non sono intanto avvocatessa, ti ringrazio.
È giurista.
Non lo
è
so.
Giurista.
Aspetta, perché tu sei sul cubo del papete. Esatto. Cioè la sezione.
E fai i contratti da lì. Allora.
Tutti vengono sotto a urlare, te Chiavasso, così, e tu gli fai no, alt, io sarei giurista.
Allora calma, allora, sono giurista, esatto, e c'è mio marito in console, esatto, va bene, per cortesia, e grazie, che è lì. E,
buongiorno a tutti.
Buongiorno a voi, ma peraltro estate, potrebbe essere estate senza le meravigliose serate estive.
Ma parlami di queste serate estive, a che ora intendi? Diciamo dopo la Magic Hour, durante la Magic Hour?
Credo che sarà Magic Hour all'incirca.
Indicativamente.
Perché noi quest'oggi abbiamo una grandissima notizia per il nostro pubblico.
Diciamola.
Abbiamo una grandissima notizia, cioè che questa estate noi faremo il Kashmir Summer Tour.
Senza podcast, solo Kashmir. Cioè siamo noi che sfidiamo vestiti di Kashmir
esatto,
in giro per le vostre città preferite. Adesso ve ne snoccioliamo un paio giusto per farvi venire un po' di languorino, diciamo, vogliamo dire la città con numero uno.
La capitalissima città nostra, Roma.
Poi andiamo a rialzare il business della capitale number one.
Saremo
Milano.
Poi saremo, diciamo, nella cugina, quella un pochino più garbata, Sabauda, Torino.
Esatto.
Poi saremo anche fra...
Ma non puoi dire estate, se
ma
non
ci senti un po' chi siete, ragazzi. Saremo anche a Napoli a fare il Kashmir Summer Tour. E poi saremo anche, senz'altro, a Bra. Saremo anche no, sul serio, saremo anche a Bra. Verremo anche a Bra.
Non saremmo il Kashmir Podcast se non andassimo anche in una meta che sarà celebre per tante cose, ma soprattutto per l'Accademia di Petrini, di Slow Food, quella roba lì.
L'ho voluto io, ci sono voluto andare c'è... a Bra. Lui mi avrebbe portato a Kebablandia, detto cazzo. Io invece ho detto andiamo a Bra, che c'è Petrini che mi dà la piadina biologica.
Che
28 euro.
Andare a Kebab, non so se sia in Italia,
non so
la più grande
sia,
comunità
so
turca, che si fanno i balletti muovendosi tutti insieme.
I dervisci, esatto,
che hanno Tahir tatuato sul braccio.
Tutti, c'è una tribù del mondo, bellissimo.
Esatto, e no, andremo anche
che
a Bra.
Meraviglia.
E poi altre città che usciranno, vi diremo tutto la settimana che segue. Questo diciamo lo dedica a Caterina, la settimana che segue, non è un errore. Non c'è
questo altro. No, dovrebbe essere giusto. Kashmir Summer Tour, puntate dal vivo con il pubblico, finalmente, non vediamo l'ora. Sarà veramente molto bello ritornare sul palco e farlo con voi che ci avete seguito per tutto l'anno. Siamo contenti, ragazzi. Prossima settimana notizie sui nostri social.
Sì, sui nostri tutti
sui nostri social, sui miei, su quello di Luca, esatto,
concerti che organizza,
su quello di DNA concerti, esatto, che organizza il nostro tour. Non vediamo l'ora.
Ale. E allora, a proposito di estate, noi stiamo programmando il Summer, ragazzi, Tour, ma l'estate, quando è il momento in cui per te comincia l'estate?
Allora, guarda, io ho il ricordo di quando ero piccolo. Noi tutti quanti in famiglia nella Ford Galaxy di mio padre, stipata fino all'esplosione. Si imbocca la pontina, si va dritti giù, si esce San Felice Circeo, si prende la mediana che taglia l'Agropontino, in cui già ti inizia a sentire, è un po' Kerala e un po' Louisiana d'Italia, perché ci sono i sicchi in bicicletta, così noi arrivavamo, tu iniziavi a sentire un po' quell'odore salmastro,
e la sigla,
dici, sta succedendo.
E la sigla di True Detective che è in sottofondo.
Esatto, sì.
Through the dusty mazes, the window shadow.
Arrivi, si vede profilo del Monte Circeo, si arriva a Residence e pensi l'estate è iniziata.
Ah,
e quello veramente è un ricordo che mi fa esplodere il cuore. Cioè, se ci ripenso, quella sensazione che avevi da bambino, proprio di quando iniziava l'estate.
Gli oleandri in mezzo alla pontina.
Lo vedi? Pontina, per quanto mi riguarda, strada più bella d'Italia. Va bene? gli aureliani, quella gente lì, le strade dei Paco, le cose in Trentino, non mi conoscete.
Io mi
neanche
la Pontina,
non mi conoscete.
È la strada più pericolosa d'Italia.
Mia moglie si dissocia, ma il bello è quello, è un po' il rischio, è il rischio sulla Pontina. Ragazzi, capito? Quello, un po' quel freaky fries,
una strada di merda, se ce n'è una. Ma il bello è che
quando passi a fianco a Pomezia e pensi, Pomezia, ti lasciamo lì, ti lasciamo lì a fianco.
Un saluto agli amici pomettini, pomettini,
compreso forse un amico pomettino qui dentro, perché se non sbaglio,
beh, sì,
se non sbaglio c'è un Carmelo
anni.
Avanzato
veramente?
Che ha avuto un'adolescenza pomettina.
Quella.
Sì, sì, ma dobbiamo per forza entrare. Ancora non avevo il camice, diciamo, ero piccolo, non avevo fatto la muta.
Pomezia l'ha la tirata su lui, Pomezia.
Come no, come no. Beh, sì, 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 lui ha le chiavi della città, cittadino onorario di Pomezia, cioè la sala avanzato.
Allora, aspetta, fammi ragionare un attimo. Però il tuo papà è medico, quindi le ferie tendenzialmente si andava a prendere, immagino, luglio.
Sì,
agosto.
Sì, sì, no, però noi andavamo, eravamo mandati avanti.
Si mandava avanti.
Esatto, sì, 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 con mamma, okay. Si andava tutti quanti al Circeo.
Perché
sì.
L'estate, per me, non comincia subito col viaggio, ma con quel momento in cui alla radio passa una canzone che ti entra sotto pelle e ti rendi conto che l'estate è cominciata quando è uscita Metti a Scelta,
cioè a febbraio,
esatto.
A Sanremo, perché ormai escono sempre prima, ma già all'epoca uscivano molto presto,
Ci uscivano presto ed era bellissimo che sapevi che ti avrebbero accompagnato fino a settembre, quando si sarebbe tornati a scuola, zaino della Seven e astuccio
domani,
di
domani, domani, domani,
esatto.
Dun 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 dun. Esatto,
esattamente. No, l'estate, vabbè, sì, il grande viaggio, è vero, si va avanti con la famiglia senza il papà.
Sì, sì, sì. No, noi veniamo accompagnati, si scaricava la macchina, papà tornava a Roma e poi si tornava più avanti ad agosto, quando poi c'era la ferie.
Pensiamo ai papà che magari stanno facendo, faranno questa cosa quest'estate, magari lo faranno ascoltando noi su Spotify. Quindi ragazzi, godetevi questo viaggio di ritorno, perché immaginiamo quello che vi siete organizzati per i giorni a seguire. Però questo ne parleremo fra poco, cioè della città d'estate. Qual è il luogo, vabbè, il luogo dell'estate in realtà è, siamo in Italia.
Sì, sì, sì.
Vorremmo che fossero due, ma è uno solo.
È uno che
è il mare.
È il mare, il mare. Il mare italiano, la grande cultura del mare italiano. Tu a quale mare andavi da bambino?
Io andavo nello splendido Mar Tirreno. Da piccolo andavamo a Puntala e poi
Puntala, sì, pensa, sì.
E poi siamo iniziati ad andare, scusate, all'Isola d'Elba.
Bello,
bello. All'Isola d'Elba, 1995, Marina di Campo. La ricordo per l'odore fortissimo di uova marce delle fognature, Marina di Campo impresso quell'odore. E poi andavamo a Sant'Ilario, paesino appena sopra, e però in spiaggia andavamo ai bagni, veramente io credo si chiamino Sole e Luna. Ci ho fatto un pezzo di stand up.
Ah, Sole e Luna Isola d'Elba?
A Marina di Campo, in
a
particolare
di Campo, sì, sì, sì.
E noi eravamo una di quelle famiglie che prendevano l'ombrellone per due settimane.
Ah, certo, quindi eravate lì in pole position,
yes.
Prima
seconda fila.
Prima chi c'era in prima fila? Il politico locale, il senatore della DC dell'Isola d'Elba.
Noi si è portato a Porto Azzurro all'Isola d'Elba, noi si è fatto questo porto in cemento armato, noi si è distrutta tutta quanta la battigia, si deve ringraziare Cioni, DC.
No, c'erano in prima fila altri milanesi, c'era in particolare una famiglia, questo il padre della famiglia era quest'uomo che allora a 50 anni girava con i peli del cazzo praticamente di fuori, Ray-Ban, tutto figo, cognome mi pare tutto figo, mio padre lo odiava a morte perché col suo colorito stinto, nonostante i chili di Nivea che metteva in faccia, e il fisico che aveva questo, che era esagerato, quei figli biondi super fighi, scarpa New Balance o scarpa da vela.
Già all'epoca, madonna, bellissimo.
Parliamo di tanti anni fa, però venire in spiaggia con le New Balance voleva dire essere...
È un po' forte,
è un
come
po'
scelta,
forte.
Sì, un po' fortina. Sì. E peraltro poi l'Isola d'Elba è un'isola interessante perché si mischiano i cinghiali con i granchi. Cioè c'è dimensione montana e dimensione marina.
Sì, 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 sì. Però è uno dei miei posti preferiti al mondo. E anche lì l'oleandro lungo la strada, il traghettino da Piombino e taxi.
Sì, scende.
Con la babysitter. Tu andavi con la babysitter?
Sì, certo. Grande. Babysitter al mare, esatto. E faceva veramente... E io sempre... Chissà cosa pensano queste persone che vengono da un altro continente, vengono messe a San Felice Circeo, chissà cosa che
no,
immaginano.
La nostra veniva da Lenno, in provincia di Como.
Quindi un altro continente, comunque, rispetto all'Italia.
Totalmente un altro continente.
Un altro luogo.
Tahir, tu l'estate a cosa l'associ?
A me fa mega ridere.
Ah, raga, che strano.
Dove c'è sta vita, c'è sta merda.
Sono il Grinch dell'estate, raga. Io porto la bassa pressione nei luoghi di vacanza.
Felice parte, ha combinato un cazzo durante l'anno. Da che siete felici?
Quando arrivo io, il barometro segna Tahir. C'è sta la grandine.
Sì, no, sono ad Amsterdam, a Berlino, al massimo, posti freschi.
Tahir, ti devo insegnare a vivere. Io ti porto a Ponza quest'estate.
La
ti metto.
Urla, Anto, no, c'è il riso.
No, io ti metto su una barca a vela, Tahir, ti porto a Chiaia di Luna e io ti giuro che ti cambia la vita in meglio, Tahir.
Tahir,
ti devo insegnare
il
tutto.
Più grande prodiere del Mar Mediterraneo, diventa una furia.
Troppo, più che altro perché da piccolo l'ho visti quasi tutti, cioè sono stato 5 volte in Sardegna, in Puglia, in Calabria,
e non te è piaciuta neanche una. E poi sei stato nei posti più belli d'Italia,
andare a Jesolo,
non ti è piaciuto
mai a Jesolo.
Ecco.
Sicilia, Tahir.
Sicilia è l'unica che mi manca.
Allora, vieni da noi, fatte servire.
Scusa, però lì ci devi fare please visit Sicily. We have beaches.
Esatto, facci un po' di Sicilian splaining.
Piazza Armerina. We have granita di gelso.
Per me l'estate non, cioè non c'era proprio il transito da certo. Città a mare, perché il mare è in città.
È in città.
Semplicemente dopo la scuola, da giugno in poi, fine maggio, si prende lo zaino e si va a mare in città. Quindi questa è la grande...
È vero, perché chi nasce in posti di mare belli... Questa cosa l'ho sentita dire anche da nostro amico Sandro Cappai, comico sardo, che mi ha detto, insomma, mi raccontava che ad agosto sarebbe andato non so dove. Gli dico, ma va in vacanza? Lui ha fatto, guarda che noi sardi, quando prendiamo l'aereo è per andare a lavorare, non per andare in vacanza. Io ho detto, in tal caso è vero. No, ma è giusto, assolutamente.
Si andava al mare, che belli quei 3 mesi. Beh, sì, il mare è il luogo. E quindi, scusa, dicevi, andavi in residence?
Sì. Residence, Isola noi... Verde, San Felice Circa. C'è.
Da piccoli mi sa che noi andavamo in piccoli appartamenti facenti parte di
dei comprensori, giusto?
E quelle robe anni 60, certo, cioè, quelle villette scomodissime, quell'odore tipico, ultra tipico.
Sì, quei posti che ti richiamano proprio i morti per eroina. È presente, sai quell'architettura che tu pensi in questo posto veramente chi ha passato.
Quei posti mi hanno fatto odiare il mare e l'estate.
No, beh, poi dopo crescendo vai anche in posti diversi,
perché
vai in case
solo
di...
nei miei bei villaggi turistici in Sardegna.
Bambini
a giocare a ping pong a bordo piscina.
Hai sfondato la porta della mia adolescenza, perché io non sono mai andato in un villaggio turistico fino ai 13 anni.
Ah, vedi?
Penso. Sono andato poi per 3 anni in fila, sono stato sia in Grecia, tutti italiani, e mio fratello a 11 anni ha vinto il torneo, non sto scherzando, di Machiavelli, è finito a un tavolo, c'era mio
Machiavelli,
fratello.
Machiavelli è il gioco di carte?
Sì. Il torneo, c'era lui col berretto di Valentino Rossi, gli occhialini, così, 13-12 anni.
Ocean's Eleven.
Gli altri due, gli avversari, una era una dama di inizio 900 che non diceva la sua età, e l'altra era un signore... che insomma mi auguro che stia bene, ma già non stava bene, sì. Allora pure lui sui 70-80 anni con Matteo che si giocava, è arrivato terzo, ha perso al tavolo finale.
E pensa questa dama che sta lì che viene battuta da Matteo, porco.
No, è meglio che censurare.
E gli viene un infarto.
Teo, com'è andato oggi il torneo di macchina? Purtroppo ho perso. Il mio gioco era rubargli la gazzetta che arrivava con 2 giorni di ritardo, gliela facevo sparire e gliele davo di santa ragione. E poi siamo stati in Calabria, a Tropea, dove l'animatore del villaggio, sì, serata di ballo, sì, ballano le coppie. Io ero seduto a un tavolo, avevo 15 anni, l'animatore del villaggio a un certo punto fa fermi, stop, fermi tutti. Chi sono questi due? Indicando mio padre e mia madre. E indicando mio padre ha detto, ma come balli te? Ma come cazzo balli?
Si è permesso di insultare.
Con un pazzo, così. E io se mai nella mia vita mi sono vergognato di qualcosa.
Certo, c'è stato.
Forse non è stato quello.
Cioè lui ha fermato un intero villaggio turistico. Stop. Fermi tutti.
Tu.
Lei, il signore brizzolato.
Anche lei. Tu. Fammi vedere. Mia madre che stava strangolando dal ridere, dalla vergogna anche. E mio padre che dice, mi ha fatto niente.
Vedi però.
Ed era il ballo del Guidun. Bellissimo.
Io penso che mio padre, piuttosto che ballare in un villaggio turistico, si farebbe crocifiggere a dove fanno la colazione la mattina.
Ma
così, le cose lo imbarazzerebbe di meno.
Nei video, quando si. Tipo i video di Bino Cruciani, che salutiamo, quando frulla banane.
Sì, sì, sì.
Avete il momento in cui dà lo start del frullatore.
Ah, ecco lì è tuo.
Quello era mio padre con mia madre che faceva la parte della banana dei semi di girasole.
Bellissimo. Tipo sì, Tasmania un po'. Scusa, però generalmente gli animatori prendono molto in simpatia questi personaggi. Come mai invece lui ha voluto...
No, ma l'ha preso in simpatia, era una cosa, una gag divertente per loro, non per i figli non della tanto persona per fermata, no.
Certo.
No.
Però... Io sono stato una sola volta a Le Castella, questo villaggio turistico in Calabria, e mi ricordo veramente la figura dell'animatore turistico che, porca puttana, è faticoso.
Calabria, qual è lato?
Mi sa che era il lato verso la Sicilia, credo che fosse. Credo, magari sto dicendo una cazzata. Possiamo controllare Le Castella dove si trova.
Certo, animatore figura.
Mi ricordo c'era questa cosa qui. Ragazzi, come state? Possiamo fare un piccolo gioco stamattina? Volete venire con noi? E c'era questa roba di andare, di seguirlo in tutto quello che faceva. E credo che gli animatori turistici scopano più di Johnny Sins, Rocco Siffredi e tutti gli altri messi insieme. Questa è una cosa che racconta anche Fiorello inizi.
Però lo fanno sempre con educazione ed eleganza. Se ti trovi in una stanza, a un tavolo con degli animatori turistici, raccontano del sesso con protezioni che fanno, che hanno fatto con estrema
sempre con amore,
sempre con amore,
innamorati
e preoccupandosi sempre che la relazione all'interno della quale si stanno inserendo sia una relazione che fila liscia.
Certo,
non c'è nessun problema,
che fila liscia, che non ci siano problemi con magari insomma mariti, fidanzati, cose che sono lì.
Assolutamente.
Sì. Quando assisti, guarda, io so che ho conosciuto questa ragazza di Viareggio, perso la testa, guarda, veramente una ragazza che mi ha colpito, guarda, questi occhioni, poi veramente, guarda, coraggiosa, tenace, veramente molto molto carina, e guarda, davvero mi è dispiaciuto doverla salutare dopo 41 secondi che l'avevo chiavata, l'ho lasciata all'istanza per andare peraltro poi dalla sorella, e altra ragazza straordinaria che mi ha veramente colpito molto molto forte, guarda,
Vabbè, però...
meno male che non mi, guarda, io non mi innamoro, veramente, guarda, meno male che sono così, perché ci rimarrei mai alle pomme.
Ho messo la testa a posto. Dopo l'ultima stagione in Sardegna mi sono tranquillizzato, mi sono dato una calmata, anche perché questa HIV non se ne andrà da solo.
Purtroppo guarda, sono tornato.
Scusate, aggiornamento per Le Castella è tra Cazzaro e Crotone, quindi in realtà
sicché sullo io, quindi dall'altra parte in realtà. No. Chiedo scusa agli amici calabresi. Chiedo scusa, purtroppo mi sono sbagliato.
Brutti giochi quando ti coinvolgevano, brutti giochi.
Molto brutti, molto brutti. Molto brutti. Soprattutto se come me eri un bambino identico a come sono adesso. Cioè io non c'era alcuna differenza fra me adesso e a 8 anni. Ero comunque questo bambino riflessivo, serio. E veramente l'idea che arrivasse questo animatore che aveva la mia età adesso ed era molto più immaturo di me a 8 anni e mi dicesse minchia, vieni a fare il ballo insieme agli altri bambini, per me te starei leggendo. Grazie. E veramente era una cosa che mi metteva in forte forte difficoltà.
Chiedilo a me, ti ho un paragone perfetto.
Come ti andai?
Hai presente LOL? Uguale.
Già all'epoca ti stavi mettendo, vedi, ti stavi allenando poi per il programma.
Esattamente,
tanti anni dopo.
Una cosa simile, anche se no.
Il concetto del villaggio è incredibile, perché ovunque vai, a me fa impazzire, ci sono dei posti, cioè sai pure quei romani tipo allora Garcola, c'è il Mar Rosso, c'è il villaggio, c'è il Club Band, vai tranquillo, non te ne frega un cazzo, sono tutti italiani, magni italiano, parli italiano, non te rompe il cazzo nessuno, va a spiaggia, ti messi al portacross bianco con una palla che ti esce fuori da su, stai tranquilla, mattina ti metti lì, fammi, me ne frega un cazzo, io devo stare tranquillo, che cazzo ci puoi fare fino in Mar Rosso, cioè, ma perché fare cose del genere?
Ma più che altro poi perché il villaggio è tutto tranne che la tranquillità,
tutto tranne che la tranquillità, e lo so, però per tante gente il gusto è mangiare fino a morire,
certo,
teniamo anche presente, siamo italiani, certo. La vera vacanza è mangiare fino a morire
e soprattutto farlo se si può sotto il sole cocente, se si può sfiorare la morte a ogni boccone, allora quello vuol dire essere Garibaldi, Cavour, Mazzini.
Tutti morti così, peraltro.
Esatto.
Non in guerra. Garibaldi è morto per i troppi supplì che aveva mangiato.
E gli piace poi la cosa che non paghi, che c'è il braccialetto.
Ah, certo, sì, tutto.
Ormai sarà tutto digitale, tanto io non ci vado. Però i villaggi hanno tante stelle differenti come gli alberghi, quindi puoi andare in villaggi top class dove effettivamente sei servito e rivirito, ma sì, oppure andare in guerra in Afghanistan e quello che trovi, trovi. Quello che c'è. Mestolone in mezzo di cibo, tavolata da 20, famiglie che non conosci e si va a mestolare anche con le mani.
E si va a mestolare la roba di 2 settimane prima, perché poi in quel pentolone lì finisce veramente un arcobaleno di sapori e di mesi e mesi.
Ci ricordo che mio padre lasciò mia mamma e mio fratello in un villaggio. Prima siamo stati insieme in quello top, poi ha mandato loro due per una settimana in quello un po' meno top. Sì. Mia madre ha chiamato la prima sera dicendo: Guido, riportaci in un altro posto, per favore.
Dove eravate?
No, io non c'ero, io ero andato via col papà e ha lasciato loro due là. Portaci via le cose con i mestoli, a me veramente non va. Pare che il buffet, al buffet dovevi andare, sì, con le granate, perché non ci, certo, lasciavano. Certo. E sono passati dal posto sofisticatino a questo un po' più,
sì,
hardcore.
Sì, ah, sì, il, sì, 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 il, ma, villaggio turistico, il, padre... il cardellino di Marina di Pisa.
Ma lì mio fratello è stato forgiato davvero, perché poi penso abbia vinto qualche torneo di uno con altri novantenni.
Bella questa carriera parallela di Matteo Ravenna.
Matteo era un killer,
a Beautiful Mind, sì, di Machiavelli, con le vecchie in questi castelli, in questi villaggi estivi, terrorizzava ogni vecchia, sì, che, sì, pensava, sì, di vincere a Brigia, e lui le purgava tutte.
Non toccarlo, quello che ti porta rogna, è troppo forte.
Stai attento, eh. Lui è tipo quel giocatore di poker, esatto, con l'occhiale specchiato.
Però con gli occhiali quelli da bambino, sì, piccolo.
Si alzava la maglietta, vi ho purgato ancora. No. Alla vecchia.
sì. E... Vabbè. Brutte cose.
Un'altra puntata. Allora, un'altra puntata. Vabbè.
Il villaggio, il residence, ma soprattutto gli amici e soprattutto le amichette.
Le amichette
dell'estate. Ti sei mai innamorato d'estate?
Oh, yes, I did. Yes, I did. A 14 anni, prima mio un pochino amore estivo. Sì, lì al residence. E cosa succede, Carmelo?
Ho visto una mosca
e
quindi ho pensato
che
la porta fosse aperta.
C'è
i
pantaloni slacciati.
Cioè,
Breaking Bad.
Carmelo, hai i pantaloni slacciati con cinta slacciata.
Allora, per chi sta solo ascoltando, noi stavamo parlando dei primi amori.
Primi amori.
È bastato dire amori di quando avevi 14 anni e Carmelo è uscito.
È uscito con, dalla,
non la patta slacciata,
con
i pantaloni,
tutti
slacciati,
i pantaloni aperti,
correndo,
e diretto verso il bagno.
Dicendo,
ora,
ho visto una mosca come se fossimo dentro a Breaking Bad, la puntata.
Sì, la puntata quella famosa della mosca che vola. Benissimo.
E così è andata. Beh, allora, se Carmelo riesce a stare tranquillo, torniamo a parlare dei tuoi amori adolescenziali.
Primo amore adolescenziale d'estate. 14 anni, fu una storia molto forte, durò fino a settembre. Mi ricordo che ci lasciammo con io che ascoltavo un pezzo dei Green Day d'estate e pensavo al fatto che la volevo lasciare, ero indecisissimo, le ho mandato un messaggio e lei mi scrisse: perché non vuoi più stare con me? E io ho pensato: cazzo, sono diventato un bambino grande.
E lei ha risposto? Perché quello, se non le hai risposto, sei diventato veramente un bambino grande. Se le hai risposto, sei rimasto piccolo.
Sai perché sono diventato un bambino grande? Perché non mi ricordo minimamente cosa le ho risposto. Quindi, per dirti quanto questa cosa...
Ma è la roba di primi baci, primi...
Primi baci...
Hai colto la pera.
Diciamo che ci fu un poco.
Ci fu un poco di tocci.
Ci fu un po' di questa cosa. Di questa cosa nuova.
Hai colto la pera.
Questa novità dell'estate del 90. Quando cazzo era? Questo nuovo articolo.
Vai,
ci approcciamo, ragazzi. La nuova hit dell'estate.
Sul palco del festival Bar Adolescenza, Edoardo Ferrario con Tito con le pere.
Yeah. Tito con il frutto della passione.
Era bellissimo. Sì, quello. No, era bellissimo quando iniziavi a percepire che, tipo come gli SWAT americani quando vanno in missione tutto, sì, silenzioso, tutti i gesti, la tua mano è una squadra di Marine che entra e si fa cenni da sola per andare sotto il reggiseno. Ci sta lasciando entrare, ok, shh. Andiamo, vediamo se arriviamo fino a...
Capezzolo! Oh shit, it's happening!
Però appunto ci si deve lasciare poi un po' d'estate.
A un certo punto poi ci si lasciava. Eh sì, perché
anche senza dirsi.
Amori estivi volgono al termine. Tua prima cottarella estiva?
Ma troppe ne ho avute, troppe non ne ho comunicate. Cioè, me le tenevo per me dicendo... Prima o poi diventerò anch'io come... Kevin, quel ragazzo del posto che è peloso, banalmente peloso, di cui tu sei innamorata.
I bambini che si chiamano Kevin generalmente avevano una sola minuscola codina,
certo,
dietro i capelli, cioè tutti che vedete, tranne un piccolissimo codino che il papà gli aveva lasciato.
Sì, so toscano e so juventino, questo era Kevin,
certo,
all'Isola d'Elba.
Certo, ovviamente. E già a 8 anni aveva una ciolla grande come un braccio poggiato su
non potevi neanche, certo, andare a... Certo. Cioè, tu ti mettevi la tua bella Lacoste, abbottonata con la babysitter. Dai, dai, mettela a me. Zitta puttana. E te lo mettevi bene bene. E poi andavi a farti umiliare dai bambini del posto, ai videogiochi, a mangiare, certo, la pizza, certo. Loro, i genitori non li avevano.
Ah no, no, sì, sì, c'erano,
non esistenti. Avevano genitori, lasciavano come cani randagi.
Io sono stato generato dalla schiuma del mare come Venere, come Zeus, ha capito? Sono figlio del mar Tirreno, te lo metti in culo mentre giochi a Puzzle Bubble, milanesino di merda.
E qui torniamo ai, appunto, agli animatori che lasciavano figli in giro per l'Italia, li seminavano e poi diventano questi ragazzini. Però sì, un sacco di amori estivi. Ma a vedere le stelle a San Lorenzo?
Ullalero, ullalero. Tutti lì a farsi anche un po' le cannette in spiaggia, Tahir, Tahir mi capisce. Fra noi giovani ci capiamo,
Io a San Lorenzo le canne me le faccio solo nel quartiere, Beccate sto collegamento intertestuale che t'ho fatto, Tahir.
L'ipertesto. E, no, niente, scuote la testa. Certo, certo, certo. Notti di San Lorenzo.
Tanto, stando ai miei calcoli, Carmelo dovrebbe essere venuto ora.
Sì, e infatti gli possiamo chiedere adesso: Carmelo, tu dove passavi le estati da infante? Dove andavi?
Intanto, secondo me, l'estate inizia quando c'è Professione Vacanza di Jerry Calà.
Bravissimo. A parte poi, no, c'è una cosa divertente. Quando sei nato, Carmelo, in che giorno?
21 giugno, 21 primo giugno, giorno d'estate.
Solstizio d'estate, equinozio d'estate, solstizio d'estate, Carmelo, avanzato come un personaggio mitologico, anche lui esce dalla
da
terra.
Stonehenge.
Esatto, tant'è vero che se Carmelo avanzato rimane fermo in mezzo a Piazzale Clodio, il 21 giugno c'è un raggio di sole che attraversa tutta quanta la piazza e gli finisce sulla fronte.
A San Pietro, è vero, c'è.
Cioè, tu sei, infatti, ti metti in mezzo a San Pietro
o ad Abu Simbel.
No, ma io come scuola Tahir non sono amante del mare. Comunque ho ricordi di Lavinio. Ma ci sarà un motivo
Lavinio,
se la parte più superficiale amici. Della sabbia è sterile, per quale motivo gli umani devono andarci a appoggiare le chiappe?
Bravo Carmelo, io ho sempre detto ragazzi, sabbia, voi non... graffia loro,
ma voi non ama
graffia loro.
Poi le vespe, no,
le vespe,
le vespe, la sabbia a casa,
Quindi cioè... anche tu sei un anti estivo, nonostante peraltro poi le tue origini siciliane, no? Questo possiamo dirlo almeno.
Sì, ma
non è cosa.
Le origini ce l'ho pure dentro le caverne, cioè.
No, vabbè, sì, questo non lo metto in dubbio che i tuoi australopitechi.
Ma scusa, quindi beh, ci sono anche vero gli aspetti negativi di andare al mare d'estate, la sabbia fastidiosa, i sandaletti che ti punzecchiano i piedini,
le vespe che puntano il panino,
le scottature che fanno molto ridere, fa ridere quando dici "No, mamma, la ma non la metto".
La sera
radioattivo.
Bellissimo. Sì.
C'ho un ricordo di la prima volta che ho fatto la notte di, come si chiama, Ferragosto, 14 fuori, avrò avuto 13 anni così,
sì.
Che a un certo punto mi sveglio alle 4 e mezza del mattino che avevo freddissimo, ho scavato dove c'era il falò spento, ho trovato la carbonella e mi sono sabbiato.
Con la carbonella?
Mi sono svegliato pieno di bolle dopo 3 ore con un bucumbra.
Come...
con un Vucumpra o tu eri un Vucumpra? Avevi fatto un black body
un
con la carbonella?
Che mi chiedeva se non si può dire più, come si dice?
No, si può dire, si può dire, certo, sì. Nel
mi chiedeva se stessi bene.
Si può dire. ti chiedeva se stessi bene.
Ma voi potete bestemmiare, non posso parlare
di figure professionali. Ma io non ho bestemmiato, ho bippato mentre parlavo, esatto. Proprio apposta. Scusa, ma dove andavi da piccolo però? Lavinio e basta?
Lavinio, i ricordi più grandi, ma un po'.
Pizzeria
parti,
Boccione, sai che all'estero. Io ho una foto alla pizzeria Boccione di Lavinio, anche se lo vorrei dire, pizza più buona del litorale Tirreno, non me ne vogliano gli altri, non
ma,
me ne vogliano.
No, diciamo che appunto gli amori estivi noi li abbiamo visto, ma erano i maschietti un po' sfigati,
sì.
Ma le ragazze, voi come sono andati, gli amori estivi?
Le queen, vissuti? Quelle che davano i due di picche, parliamo con le ragazze infatti.
Io purtroppo vi deluderò, non ho avuto amori estivi.
Ah no?
No. Però effettivamente, ora che ci ripenso, il mio primo vero fidanzato l'ho conosciuto in campeggio. Perché per noi da Catania c'è un luogo che tutti frequentano, questo campeggio nella punta estrema della Sicilia, che si chiama l'Isola delle Correnti, e tutti i catanesi vanno là, quindi là si trova di solito il fidanzato o la fidanzata. Ma niente di particolarmente sofferto.
Si fa un contratto stagionale, estivo.
Tu sai che in quel periodo dell'anno saranno tutti là, quindi ci vai e prima o poi ti accoppi.
Il periodo degli amori,
sì.
Ok,
andiamo in calore.
Questo
certo,
è una bellissima storia.
Il Tinder di Catania, cioè.
E ecco. Mia moglie invece che genere di maschi ha frequentato in altre vacanze estive prima di conoscere me?
Ma era giovane, stiamo parlando dell'adolescenza.
Lo puoi raccontare senza nessun problema. Non ho nessun problema con i tuoi amori estivi di quando eri piccola e non mi conoscevi.
Diciamo che c'è un paesino in Puglia che si chiama Santa Cecilia e non per la santa.
Io immagino che sia solo santa, perché mia moglie questo è. Non ha alternative. Puoi raccontarlo tranquillamente.
Dai, vediamo quante volte dobbiamo rigirare questa cosa.
Non ho molto piacere a raccontare queste.
Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema. Non c'è nessun problema.
Passiamo ad altro.
No, dai, insomma, vabbè, ma è giusto che l'estate è il momento in cui ci si
diverte. Come si chiamava questa persona? Come si chiamava questa persona?
Checco Zalone.
A parte gli scherzi.
In tal caso.
Pio.
Touché.
A proposito di amori estivi, è piena l'Italia di donne, sicuramente sì. Piena, che vedendo Pio e Amedeo nei loro programmi staranno dicendo: porca troia, io mi sono fatta quello lì.
Esatto.
Porca puttana, no. Ho fatto.
Loro erano animatori turistici.
Villaggio turistico, l'onda marina, esatto.
Però loro rispettosi.
Ma immaginatevi un villaggio turistico con voi due, zero animatori turistici. Zero.
Allora, età media, bellissimo. Il Kashmir Village. Esatto. Intanto okay.
Noi questo diciamolo, questa, esatto, ai puntata... proprietari di villaggi turistici, se voi quest'estate volete fallire nonostante e oltre il Covid, assumete me e Luca Ravenna come animatori turistici.
Allora,
siamo disponibili.
Dove andavate in vacanza in Salento?
Vicino Torre Vado.
Vicino a Torre Vado,
okay. Vicino a Torre Vado, top, sì. Quindi allora, no, adesso la puntata è solo su noi due che apriamo.
Perfetto,
un villaggio,
sì,
turistico,
esatto, sì.
Villaggio turistico,
un'animazione, esatto. C'è, ma un gruppo di ragazzi,
no,
sulla spiaggia.
Partiamo da come chi ci contatta. C'è, cioè, dei nobili salentini. Ci dicono, sì, perché ha sentito Kashmir Podcast, gli piace,
sì,
quindi chiamano,
sì,
noi,
sì,
oggi,
sì,
a 34,
sì,
anni.
Quindi ci sono, esatto, sì, nobili salentini, tutti quanti così, che questa cosa. Abbiamo visto il podcast, molto morbidissimo, molto bello.
Sì, però gli fanno cagare i Bundabash, quella roba lì. Allora, sì, chiamano, sì, noi perché vogliono una cosa fatta bene.
Hanno una masseria, ecco,
esatto, masseria, con piscina,
masseria,
il posto mio, io lo apro veramente, bellissimo.
E noi facciamo l'animazione, intanto quanti, sì, posti, quante persone?
È un villaggio turistico da 9 persone, secondo me, sono 9 persone.
Età
scelte.
Media?
67 anni. 67
attività
anni.
Previste?
Attività prevista, allora, lettura dell'Ulisse di Joyce integrale, dal primo all'ultimo giorno.
Lo legge Tahir. E ora andiamo col monologo di Molly Blooms. Mortacci tu una virgola.
Orga,
tanto
lo stream of consciousness di sto cazzo.
Ma non se potevamo leggere qualcosa, che so, The Dubliners, robe un po'
Kanye
più
West
estive.
Ha fatti i pezzi da 2 minuti e mezzo. Sto cazzo di monologo dura 48 minuti.
Vabbè.
Poi vela, solo vela. Non ci sono canoe, ci sono solo catamarani in questo villaggio turistico. Che
vele fatte con i miei camici?
Benissimo, vele fatte con,
allora,
i camici di
forse,
Carmelo.
C'è stato, sta laggando Carmelo, cioè questa cosa del camice gli sta un attimo, lo sta facendo sbarellare.
Ma secondo me però ci saranno belle sorprese.
Ti ho fatto riferimento
prossime
ai videogiochi, laggare non è un
una
modo
cosa
di
dei giovani.
Dei videogiochi.
Che dite voi giovani?
Già che mi guardi.
Pare ancora bestemmia mia. Ora.
No. La gara? No, mai, mai, per carità. Allora, okay.
Pranzo cosa si mangia? Selezione top di formaggi salentini. Ci avranno dei salumi, c'è le mozzarelle, c'hanno
pittule biologiche esatto, fatte da una signora che si mette lì, si lava prima le mani, però la mia signora salentina, e poi si mette a fare questa pittula buonissima.
Si fa un pomeriggio attività cinema con Ferzan Ospetek.
Benissimo, che è lì fisso, cioè Ferzan Ospetek è a disposizione degli clienti
chi
del
vuole
villaggio.
Poi si fa con Diodato un po' di soundtrack.
Benissimo, perfetto.
Ballo di gruppo con la giovane amoroso, però solo in versione un po' fado, cioè non con,
sì,
i Bundabash, un po' portoghese, un po' fado.
Io riabilito i Gotham Project per questo villaggio, io li richiamo io, costano 2000 euro all'anno, penso, ormai tutti insieme.
E questo è così, poi
voglio solo signori con i capelli corti, grigi e i coralli al collo.
Non si gioca a tennis, ma si ascoltano tutti me che ne parlo. E basta, in un campo da tennis, io parlo di tennis,
perfetto,
per un'ora, e credo come averlo giocato. Doccia contro doccia, piscinetta, aperitivino,
gli anziani
hour
fanno l'amore.
E noi guardiamo,
noi ci mettiamo lì.
Esatto, come Carmelo in regia, noi ci mettiamo lì con la sigaretta, cena, e
sì,
poi si fa tutto tranne che uno spettacolo comico, cioè i protagonisti del villaggio fanno loro il loro spettacolo comico.
Fantastico.
E noi li giudichiamo come se fossimo gente che commenta su internet.
Molto bello, molto bello.
Bello.
Che sta succedendo?
Ah, certo, e poi grande ospite viene il sabato,
certo,
solo il sabato,
sì,
giornata,
sì,
specialissima,
sì, sì,
con il maestro Giuliano San Giorgi, che salutiamo.
Esatto. Quando il solento sei te, quel tuo capello brizzolato e grigio.
Viene e fa il bagno e sta sempre col suo maglione classico.
Ovviamente, maglione fino in acqua, esatto. E questo è il villaggio che
villaggio
abbiamo.
Kashmir Podcast, due settimane così.
E invece immaginiamoci solo per un istante, io e te animatori a Le Castella, isola di Capo Rizzuto, con pubblico medio del villaggio turistico e noi che li dobbiamo animare. Come ti approcci in spiaggia a questo gruppo di vacanzieri, di facciamo finta, terni, che si vogliono godere una bella estate, una bella settimana al villaggio?
Uè ragazzi, come andiamo? Tutto bene? Ma sarebbe il momento del gioco aperitivo. Vuole... come... Gaspare mi pare il nome del signore. Vuole venire lei a giocare un attimo? La disturbo mentre legge il resto del Carlino. Che
cazzo 4... è questo? Sì, un po' Dio caro, sono venuto per stare tranquillo in vacanza. Dio madonna, mi sono trovato sto stronzo che mi sta a rompere il cazzo.
Ma i ragazzi non vogliono venire a giocare, i ragazzi tutti con Nintendo DS, tutti così. Ragazzi, non volete venire a fare un gioco aperitivo, una cosa di là? Dai che c'è anche l'Edoardo, per fare...
Ma vaffanculo, stiamo dando tranquilli in spiaggia. Esatto.
L'altro sì. Si fa una sega davanti a me,
guardando negli occhi. Esatto. Ragazzi, vi ha di venire a fare, cioè adesso c'è un momento bellissimo nella pentolaccia, si prende un bel bastone, si danno di voi quest'asino, forse cadono dei dolci, ragazzi, con, volete venire?
Ragazzi, con Edoardo, come scotta sta spiaggia, posso mettermi sotto l'ombrello, signor? No, sto qua, perfetto,
dai, si muovo in fretta, così, va bene, e non c'è va bene.
Stiamo cercando i personaggi per la recita di stasera.
Va bene, praticamente... se vi va di farlo, ovviamente, se non vi va, no, perché anzi godetevi la vacanza tranquillamente.
Praticamente facciamo io e te, facciamo sia Carlo Conti che tutti i partecipanti di tale quale,
molto carino, molto
tutta
carino.
La sera. E poi, mamma mia, per il capovillaggio, un Gabriele Cirilli in cerca di nuove esperienze.
Di nuove esperienze. Esatto, immaginati noi bullizzati da lui, da questo Gabriele Cirilli potentissimo, mega più simpatico, certo, di noi. E...
sì, anche perché lì la comicità. Vai lì a dire Netflix, vedi cosa ti dicono.
Sicuramente, sicuramente.
No, ma lui è il primo comico italiano su Netflix. Non so se. Ma se no...
Devo allora, dirlo io, l'ha detto lui.
La metto io, va bene, allora per noblesse oblige metto io la parrucca da donna. Ma devo mettere anche i seni,
okay. Mi dispiace. Poverò, ti guardano e ti fanno: senti ma adesso è quello che ha fatto LOL. Io l'ho visto da qualche parte.
Esatto. Vieni a fare la foto con i miei figli.
Ha fatto cagà, non facevi ridere per niente.
Sciolillo,
dillo.
Dillo.
No, non è la mia battuta. Dillo, porco dillo.
Okay, scusate, vi lasciamo alla spiaggia. Scusate, andiamo. Dopo 3 giorni siamo in cucina a lavare i piatti.
Nel posto giusto dove vorrei stare a quel punto. A lavare i piatti, acqua incandescente d'estate, le mani viola. Comunque un saluto ai ragazzi, comunque questo lavoro poi lo fanno veramente ed è formativo sicuramente.
Minchia, è mega formativo.
È tosto, è davvero. Ci sono anche dei villaggi, e qui forse è arrivato il momento di parlare un attimo di quell'altra grande scuola, la scuola Nanto dell'estate, che è la montagna.
La montagna. Allora io non so se
come qualche volta
allora io non so se qualche volta ho detto durante questo podcast che andavo a Terminillo quando ero piccolo in montagna, quindi per me la montagna in realtà è quello, ma ne ho già parlato a sufficienza. Tu sei in realtà molto, o sbaglio, più amante della montagna rispetto
io
al mare?
Io sono amante della montagna,
vero, l'estate, sì.
La fortuna da piccolo che noi andavamo in montagna in Engadina, nel cantone dei Grigioni in Svizzera, quanti giri di parole per non dire a Celerina, cioè a St. Moritz. E io da piccolo pensavo che tutti i bambini del mondo avessero questa fortuna. Quindi,
ma
innanzitutto,
sicuramente,
grazie,
certo,
l'ho scoperto,
certo,
dopo che non tutti ci andavano.
Che non proprio tutti.
Esatto, quindi grazie mille davvero papà e mamma per avermi portato sempre lì. Posti straordinari con gli animaletti che ti vengono a mangiare dalle
il
mani.
Caprioletto, il caprioletto, il cerbiattino.
La sera sulla montagna, no, di giorno sulla montagna e la sera nel piatto.
Esatto.
Ed era bellissimo, era effettivamente bellissimo. Io ero uno di quei bambini che mettevano il completino, quello scamosciato con il corno qua davanti. Tutti
anche io, lo sai, anche io uguale. Non so, se sei un uomo pubblichi la tua foto col completino scamosciato,
no, nessuna
in settimana,
paura, chiedo a mia mamma di mandarmela senza lacrime, per cortesia, sopra che ce l'è versa.
Perfetto.
Tutti i bambini l'accostati così, tutti
polo. C'era tipo un video dei Vampire Weekend, quelli che fanno gli...
E andavamo in montagna,
quassa quassa.
Però mi ha insegnato la passione per la mountain bike e per la, che avevo quando ero adolescente e poi per le famose camminate. Anche se da piccolo, quando papà e mamma dicevano andiamo a fare la camminata, io volevo, mi chiedevo, ma farà così male un colpo di pistola nel piede?
Se mi metto il piede sopra la panca ci sbatto fortissimo questo bastone con la testa di un capriolo sopra, mi si spaccherà la tibia o no?
Facile dire di oggi dei bambini di Terni, ah, stanno lì col Nintendo DS in spiaggia, ma quando io avevo la loro età volevo guardare i cartoni sulla televisione svizzera all'infinito con fuori il mondo che sorrideva.
Però, io volevo solo stare a giocare a Metal Slug al bar del Terminillo piuttosto che andare a fare la passeggiata, veramente mi sarei ammazzato. E però vabbè, invece la montagna, non so, voi avete esperienza di montagna, perché anche quello è un modo per vivere l'estate se proprio ci tenete.
L'Etna non è una montagna, ricordiamolo.
Posso soltanto ricordare questo episodio quando l'estate scorsa si è paventata la possibilità di andare a fare una vacanza in montagna. Lui,
ecco,
lui,
sì,
lui mi ha proposto. Ma non
come
ha
reagito
caso,
la ragazza di Catania?
Allora, io ho avuto una crisi isterica.
Hai fatto bene, hai fatto, guarda,
tipo,
ti capisco
per
perfettamente.
Ho pianto,
perfettamente.
Non mi puoi separare dal mare.
No, ma ti capisco perfettamente.
Cioè, non è, scusate, non si
offende. We're living into magic Africa.
Esatto. Una cosa buona è che quando l'estate torno a casa sono in un posto che è già
ho
un
capito.
Posto.
Questo è vero, questo
quindi,
è vero.
Cioè, non mi portare in montagna.
Allora,
da
eravamo a Catania, stavamo mangiando, c'era, non si sapeva dove avrei finito il tour con Daniele Stefano, ha detto, ma potremmo andare, se vuoi andiamo in Svizzera, andiamo in casa. La crisi di pianto che
ma
anche
tu chiedi a una catanese di andare in
anche
montagna
è
veramente
detto, sì,
una
vabbè,
forma
calmati,
di irrispetto. No, 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 non è rispetto, non è rispetto. Ma io ti capisco però, ti capisco.
Ho
perché
ho affittato poi un residence nella estrema punta sud della Sicilia,
nel paese di Montalbano.
Ah, hai fatto proprio la Rai 1 Experience proprio. Yes. Siamo qui nella casa di Montalbano, è meraviglioso.
Ed era bello vedere famiglie che andavano lì dicendosi davvero dovevo andare a vedere la casa di Montalbano.
Certo,
abbiamo assistito a questi dai che dopo dovevamo tornare a Lecce.
E pensa, pensa lì saranno sanate delle finte case di Montalbano. No, lì ci sarà lo stesso mercato asiatico quando vai in India, cioè this is the small Taj Mahal. E io consider- ma sembra veramente una casa in mattoni, come mai? This is the real Indian experience for Taj Mahal. You can follow me and I will take you there.
Io comprando un grembiule di Montalbano, due magneti di Montalbano, le cartoline di Montalbano, ho chiesto alla signora, ma Montalbano qui ha cambiato la situazione? Non so, faccia lei, sono 3 euro. Ah, ok.
Comunque, comunque sì, poi basta pochissimo. No, vabbè, ma io capisco. No, guarda, devo dire che sia io che Cecilia abbiamo il dono di saper stare tutto il giorno in spiaggia. Io non mi annoio mai. Neanche lei. Cioè, io quando quelle persone dicono io spiaggia dopo 7 minuti, non so che cazzo fa. Io non mi fido di quelle persone lì, sinceramente. Non mi fido.
Eccola.
Perché. Eccolo qua, esatto. No, no, tu sei il genere di persona che in spiaggia ti fai esplodere.
L'unica spiaggia
ma non
buona.
Vado, faccio prima. Cioè.
Non ce vai. Io posso, guarda, io posso andare avanti oltranza due mesi. Se metti proprio, posso stare
in spiaggia. Cioè, vai in spiaggia, che fai?
Ma ti rilassi, ti riposi, rilassi, stai lì, guardi il mare, leggi, pensi.
Mi rilasso, quando spengo il telefono. Non mi
grazie.
Quello è quella la spiaggia.
Ma non mi serve andare in spiaggia, posso pure andare. Vado
vabbè,
appunto
ad Amsterdam.
Perché spiaggia è sempre dove stai. Ah, sto
in
Sardegna, vabbè, c'è il lavoro da fare, più al traghetto arriva.
No,
succede,
no, no,
succede.
Dobbiamo portare Tahir alle Eolie.
Tahir, tu quest'estate.
Sì, so se la stai spendendo mezza piotta, ma guarda che mo in Europa è uguale, ciao.
Ti portiamo io e Mostro a Ponza, tu torni col cappello di Panama e la camicia di lino, Tahir. Sarai il Jeep Gambardella di Islamabad, veramente credimi.
Lo portiamo a ragione Alice alle Eolie e lui diventa l'arabo.
Sì, immediatamente.
L'arabo di Stromboli, cioè tutti sanno, tutti magistrati, gente che va lì.
È arrivato l'arabo sull'isola, l'arabo. Veramente una persona straordinaria.
Cioè, Alici marinate sono la fine del mondo.
Un ragazzo di 21 anni, bravissimo.
La spiaggia la posso vedere sul mio bel ristorante di pesce, là, accanto.
Quindi, vabbè, però, già, questa è una bella attività inizio, imprenditoriale alla quale pensi.
Però la montagna meno che mai.
No, la montagna mi piace molto.
Sì?
Solo che l'unica estate sono andato in montagna, ero andato tipo a questi centri estivi dove i genitori ti prendono e ti mandano con i tuoi amichetti. C'era il giorno Aquafan, eravamo tipo 2000 bambini,
sì,
diciamo 12-13 anni, tutti aspettavano il giorno Aquafan, la notte prima il mio migliore amico mi fa, senti io c'ho un problema, non ci posso andare perché c'aveva l'otite, mi pare.
C'aveva l'otito.
Quindi ho detto, vabbè, non mi devo accollare, devi sciare l'acqua fan per stare con sto stronzo. 1990 bambini sono andati all'acqua fan. Io con altri 9 bambini malati siamo rimasti al campo e tipo questo, non so, animatore, sì, un animatore ci dice, andiamo a fare un'escursione, 3 ore di camminata su un cazzo di monte in Abruzzo, vediamo dei cinghiali eccessivamente vicini a noi e al ritorno scendiamo su una statale in mezzo a un campo di grano con un teschio di una vacca morta là. Quindi io quel giorno rischiavo 3 volte la vita.
Ah, raga, non ero malato, ma mi è venuto il mal di vivere dopo qua escursione.
Bello, bellissima storia. Sembra Stand By Me.
È vero, eh?
Cioè, ah, bella davvero. Tu per amicizia. Allora c'è un cuore, sì, vero e di panna dentro,
dietro quella freddezza, sotto tutto quell'ice
dentro al quale ti nascondi, quel ghiaccio. Perché sto pensando ad Iron Man. Comunque, no, la montagna e i gruppi delle famiglie che vanno in montagna,
sì,
che vanno,
i, cioè, papà montanari, famiglie, sì, super equipaggiati,
no, certo. E chi fa gli sport estremi, cosa che a me fa sempre una paura incredibile. No, non mi attrae, non saprei neanche cosa dire.
Tipo quelli che si buttano dalla rupe facendo strapaura, quella roba là. Quello si fa molto sul lago di Garda, se, cioè, ci sono dei posti.
Infatti stai introducendo la meta per definizione. Se io dico estate, voi a cosa pensate subito?
Mare.
Mare.
Montagna.
Poi?
Gelato. Non al lago.
Lago, esattamente.
Non ti fai il bagno.
Il lago.
Perché il lago, se... non è un posto dove farsi il bagno, è un posto dove nascondere i cadaveri. Esatto.
Se fra i tuoi interessi estivi rientrano la tranquillità, la serenità e il suicidio, il lago è il posto più bello dove tu possa voler passare
non
una vacanza.
Non c'è posto migliore per pendere da una corda saggiamente appesa a un soffitto, se non in controluce, visibile solo dal pescatore che vede nella, sì, villa... Sì. Questo corpo che balla, questo, era una canzone anche, questo corpo che balla chiama la polizia del lago, è un bellissimo giallo da leggere, esatto, al mare, su spiaggia.
E invece è realtà che accade a Como, a Garda, sul Lago Maggiore, a Bolsena, sul Trasimeno.
No, poi è vero, diciamo, non è, fa veramente caldo e non c'è quella brezzolina marina, non c'è quella...
Non è il venticello.
Però l'acqua del lago, io andavo al lago di Como da mia zia, c'è, cioè, bella l'acqua, fortuna che va la piscina, perché sennò...
Sì, no, però va bene, però non è proprio il genere di posto, non lo riesco a capire io la fascinazione.
Sembra
per il
sciroppo
lago.
L'acqua del lago.
Sì, è veramente un...
Anche a Martignano quando vai, quei laghi più da
Sì, raider. Ma a Martignano ci vai a mangiare all'agriturismo, poi ti metti, no, un po' lì sulla spiaggia. Sì, sì, no, se proprio vuoi.
Sì, se proprio vuoi.
No.
Ma ce lo siamo fatto il bagno mille volte.
Ma ce lo siamo fatto mille volte. Con mia grande felicità. Ah no, quello è divertente, quello è divertente. Prendete
io
la roba
mai,
in mezzo al lago.
Che un bagno
ti lanci bello, c'hai le posidonie che ti toccano i piedi e tu pensi ora questa cosa mi prende, mi trascina in mezzo al lago. E per la polizia lacustre sarò semplicemente un altro sabato sera. Cioè, purtroppo, sì, altre
manco
due persone.
Finisci sul Corriere, rimani su Quotidiano del Lago, il Lacustre.
Sì, il Lacustre. Altri 8 turisti quest'estate hanno apprezzato molto il nostro lago Trasimeno.
No,
però una cosa che abbiamo fatto tutti e tre, che ricordo molto bene, per me il bagno più traumatizzante della vita è stato quello fatto alla Laguna.
Donna di Dio, cioè, nella Laguna di Venezia.
Il fondale della Laguna
ma
di Venezia.
Solo uno fra noi tre ha fatto il bagno 10 giorni dopo essersi operato di varicocele con la ferita ancora aperta.
Grande.
Pluff, rischiando di trasformarmi in Aquaman.
Esatto, in Aquaman. Dice, esatto.
Per fortuna è andato tutto bene. Tra l'altro,
di trovarti una moecca che ti è entrata nella sacca scrotale.
La venne pazzo. Ha fatto il bagno nella Laguna con la ferita aperta. È andata così, tra l'altro pesavo un bel 10-12 kg in più, quindi la laguna ha fatto splash.
Sì, non è stata una grande nave che ha alzato il livello dell'acqua, no, a Venezia, fu Luca Ravenna con un tuffo a bomba.
Quando sei un po' ciccio ti balli sul barchetto.
Il campanile di San Marco fece così.
Esatto.
Sì, c'è, cioè, lo sligo lo chiamano, ti ricordi? Il fondo della laguna.
La merda lo chiamiamo sligo, noi, non, esatto, non lagunari. Fa schifo e ti devi abituare in realtà. Ma sì. Invece c'è un ultimo luogo per, sì, l'estate, sì, che è un po' quando, secondo me, è bello andare quando l'estate sta un po' sfumando, mm-hmm, che è la collina.
La collina, bello, sì.
No, dai, però
no, vabbè, no, bello in collina. Però tu dove hai? Tu hai casa in collina, i luoghi in cui...
Io no, mio papà c'ha casa in collina.
Ah, vero, Piacenza, è giusto.
Quindi bello quando sfuma l'estate, mm-hmm, le sere si rinfresca.
No, è vero, quello è bello.
Torna quel sapore di tornare in città, però...
fino all'ultimo, quando trattieni, perché ricordiamo che la Magic Hour è bella in tutto il mondo, ma è ancora più bella in Italia.
Sì.
E più riesci a trascinarla fino all'ultimo, fino all'ultimo secondo, meglio è. Non c'è niente più bello che d'estate distrarsi durante un aperitivo ubriachi durante la Magic Hour, a un certo punto guardare il sole e dire: che posso più bello del mondo. Sì, un altro giro e poi ti ripiombi nel toboga dell'altro.
Ma anche se sei a Pomezia, è comunque caso a Pomezia, è un posto bellissimo.
Vabbè, è più bello durante la Magic Hour.
Ma certo, sì, pensa ai romani, piace così tanto la Magic Hour che dura tutto l'anno. Beh, cioè sì, non c'è un momento in cui dico che adesso smettiamo, dai, mettiamoci un attimo a lavorare.
Allora, forse l'abbiamo già detto in un'altra puntata, ma secondo me è passato inosservato. Lo dico per i nostri amici di il salotto del Kashmir, Carmemo Avanzato e The Finest Kashmir.
The Finest Kashmir, sì.
Anni fa io e Edo dovevamo andare, non mi ricordo, un appuntamento qualcosa a Prati, e si scherzò sul fatto, era un appuntamento legato al, penso alla Rai o qualcosa.
Sì, sì.
E abbiamo detto ci pigliamo tipo un chinotto, non so. Sì. E Edoardo ha detto che quella era la stagione, che la primavera ora è il momento in cui a Prati inizia la stagione dei, platani e chinotti, che significa bere chinotti sotto l'ombra del platano, esatto, e non fare un cazzo per tutto il giorno,
parlare di progetti che non si faranno mai, impossibile. Ed è una cosa che i romani subiscono tanto, perché poi l'estate, un po' per tutti gli italiani, è proprio quel momento in cui subentra quella voglia di oddio, sta arrivando l'estate. E i romani, tu gli leggi nell'occhio questa furia omicida che è la pazza gioia di non fare un cazzo. Cioè, romano, quando arriva l'estate, poi adesso ma non famo un cazzo per 7 mesi, famo un cazzo.
Ricordiamo che se c'è un sindaco che è stato felice dell'avvento del Covid, quel sindaco è Virginia Raggi. Perché
oh yes,
è proprio, ha detto:
purtroppo non possiamo fare più niente, di niente. E la colpa non è delle precedenti amministrazioni, ma di questo virus malefico che viene da un luogo che non abbiamo ancora capito, non possiamo fare nulla.
Poi
di nulla.
Con le sue orecchie ha fatto prrr, prrr, ed è sparito.
Carmelo.
Posso, vorrei provare a lanciare una moda.
Sapevo che stavi per dire, ti ho visto dal sorriso. Che
a proposito di chinotto, perché quest'estate non vediamo il potere di Kashmir e vorrei vedere le cetriocole sui vostri tavolini.
A proposito di estate e di drink estivi, questa mattina Carmelo ci ha fatto fare colazione con la cetriocola. Vuoi spiegare tu che cos'è la cetriocola?
Sì, ho fatto la versione sbagliata, ho fatto per velocità.
Ah, la cetriocola sbagliata, sì.
Ma è semplicemente una bevanda alla cola, cetriolo a pezzi che assomiglia alla forma del ghiaccio,
sì,
e un po' di origano, e va bevuto senza cannuccia.
Peraltro Carmelo ha fatto un gesto forte, perché ha portato al barista qui sopra un cetriolo e l'ha messo sul bancone. Già fare una cosa del genere con un barista romano, mettere un cetriolo sul balcone, è comunque una roba che ti espone a una quantità di battute. Ha detto: se per cortesia me lo lavi molto bene, me lo tagli a cubetti. Questo ha detto pure a cubetti.
E l'ha fatto a rondelle, infatti.
15 minuti dopo sono ritornati i bicchieri con questa cetriocola fantomatica, piena di coca e pezzi di cetriolo, e ha detto: ammazza, vi è piaciuta.
Perché ne era stata bevuta circa un quarto. Però grande drink estivo di Carmelo, invece, anzi, ti ho apprezzato. Ho
che
apprezzato
consigliamo
molto
a tutti gli amici che vorranno rinfrescarsi durante l'estate. Noi abbiamo parlato un po' delle mete estive, così,
sì.
Ma c'è un luogo, il più magico d'estate, che è la città.
The city. Sì, prego.
A proposito della città,
sì,
volevo condividere con voi un pensiero di Tahir, che non si è ancora espresso, ma questa
attenzione,
mattina ha detto una cosa molto vera e molto profonda.
Cioè?
Mi sono rotto il cazzo di fa Kashmir Podcast, voglio andare a muschio.
Voglio andare a muschio, mi hanno fatto l'offerta più alta.
Esatto. No, Tahir, la vorresti ripetere tu?
Ricordo,
quello che mi hai
detto
di maggio... Ricordati
quando... Ah sì, perché lei mi ha detto tipo quando inizia l'estate, una cosa simile, per dire quando è che inizia l'estate. Io gli ho detto ricordati dove stavi a maggio, cioè stavamo dicendo già il 12 maggio, e gli ho detto ricordati dove stavi a maggio durante la scuola.
Cioè dove stavi proprio col pensiero.
Ah oddio,
strade,
che bello,
cioè,
madonna. Sì, è vero, sì, 12 maggio era già un quasi liberi tutti.
Ma infatti per me l'estate comincia proprio l'8 giugno, cioè io ho ancora questa
quando
data.
Quando finisce la scuola?
Sì, l'8
ah,
giugno.
Ah certo, perché è lì che... Sì, è vero, è vero.
Perché la scuola ci insegna a fare 3 mesi di vacanze. In realtà poi quando cominci a lavorare ti rendi conto
è la cosa più sbagliata del... è una cosa che, cioè, non te la dovrebbero fare quella cosa lì, perché è una tara poi mentale per tutta la vita. Che...
per me invece esistono solo 2 stagioni, quando c'hai la canotta OVS e quando non ce l'hai.
Però visto che tu ce l'hai tutto l'anno, perché se non
no,
mi sbaglio...
perché ci siamo, abbiamo lavorato solo d'inverno.
Ah, ok, ok. No,
esatto. La settimana comunque non era inverno.
Sì, infatti,
infatti non è ancora la stagione senza canotta.
Continuavi a sfoggiare. E poi faremo
vedere... Molto bello questo pensiero, Tair, che sì. dice su... Anche perché ricordiamo che tu la scuola l'hai mollata a 13 anni, quindi mi chiedo a maggio, vero, stavi 14, sul set di Travis Scott, oh, chissà quando comincia l'estate. Però è vero, era quel momento, sì. il polline
nell'aria.
È primavera quella, però diciamo...
No, sì, c'era quella sensazione di andare verso... Col registro che finiva, esatto. No? Che le ultime pagine del registro, adesso...
I ragazzi di oggi non sanno cosa vuol dire
quando
che c'è il registro elettronico.
Si progettava dove fare la pizzata di Clash.
Minchia, quella era estate. E arrivavano tutti, no? Tutti un po' in così vestiti leggeri, le mamme vestite leggere con quei vestiti, bellissimo.
E noi non capivamo che già c'erano i flirt fra i genitori.
Fra i genitori, chiaramente.
Chissà qua...
Che
durante, mentre arrivava la capricciosa, scopavano in bagno i genitori di persone diverse. Però che era un luogo ovviamente
promiscuo. Beh,
la
pizzata di classe
è un luogo promiscuo, esatto. Quindi
mi sono guardata con Antonio, il papà di Filippo, per tutto l'inverno, e a quella pizzata è la mia grande occasione. Un'altra Moretti, grazie.
Che poi tornavi a settembre a scuola che ti eri dimenticato come si scriveva.
Sì, è vero. Madonna, vedi, il libro dei compiti delle vacanze.
La mano non si piegava più come era invece diventata efficiente a maggio.
Vero.
Anche poi vi posso dire, maggio, magari, ecco, ho fatto mm-hmm. la cosa filosofica prima, infatti lei era tutta contenta e gli ho detto stasera
a quanto
scuola.
Poco ci vuole a scoparsi le donne.
No, ma io a maggio sì. non ero il ragazzo che guardava fuori alla finestra, intanto diceva sta finendo la scuola. Io guardavo la professoressa e dicevo, pure stanno, c'ho 3 debiti, che devo fare mo per farmi promuovere, lancio la moneta.
Eppure quindi... quest'anno so se mi torto dalle palle. Tair Covelli.
Ho fatto 13 volte testa con la moneta, delusso.
Senti, ma com'è Milano ad agosto?
Bellissimo.
Bellissimo.
Posso dire che una persona qua dentro ha detto che Milano d'estate puzza di merda? Sì, non dirò chi.
Lo so benissimo chi è, ma è vero a Milano, soprattutto quando c'è appena un filo di vento.
No, l'ha detto mia moglie. L'ha detto mia moglie. Io mi scuso con tutti i milanesi.
Non è d'estate,
è vero.
Ciclicamente.
Allora. C'è l'odore di concime che viene, mi hanno detto tipo da Lodi arriva dalla piano, spiegaci intorno.
Quando non si muove l'aria, è quando si muove l'aria, sì.
concimano.
C'è una bava di vento e tu, essendo circondata da campi e anche moltissima merda in senso figurato, in senso letterale,
sì.
E arriva questo odore che ti sorprende soprattutto a Rogoredo. Quando arrivi alla stazione Rogoredo ti...
Eccomi qui, sono a Sky che sto andando a parlare. Va bene, sto andando
ragazzi,
a parlare con il capo,
faccio
il mio programma. E tu senti questa cosa che arriva.
Fortissimo, orribile. Ecco, è veramente così. Ma Milano d'estate è bellissima come... aspetta, attenzione. Apriamo. Milano, sì, top, confronto Roma, ma... d'estate a Roma è un luogo dell'anima,
è un luogo dell'anima
speciale,
sì, sì, sì.
Però Milano d'estate secondo me è molto bella perché la città del business è svuotata, le famiglie abbiamo sono rimasti solo
i cinghialoni sono in vacanza.
I cinghialoni non sono in vacanza, sono a fare business e chi c'è a fare business con loro? Le cinghialotte. E quindi diventa
quando la moglie è in vacanza.
Quel luogo, tipo, faccio un esempio, mi fa piacere citarlo, l'Esselunga di Viale Papiniano, detto di Viale Papilloma, io non ho mai visto, quando avevo 20 anni ed ero tornato a Milano per 6 mesi, andavo lì a fare la spesa e vedevo gente che flirtava prendendo i Frosties.
Figata, bellissima.
Ma cioè, a ripensarci, bellissimo, vedevo, anche tu prendi i Frosties. Sì,
Dio
guarda,
mio,
ho qui 8
Dio
bambini.
Mio.
Ma veramente mi succede più volte. Uva sultanina, non male. Siamo a luglio, perché prendi l'uva? Perché c'è l'uva?
Ma come mai proprio quella è la Esselunga dei single?
Non lo so perché, però
anche
c'è anche via Solari, ma immagino che succeda anche in via Ripamonti, in via Washington, ovunque. Quella era proprio quella dei single. Non so da che ufficio arrivassero come degli zombie questi uomini. La cravatta è un po' allentata. Ma hai mai sentito parlare te del Moscow Mule? Tipo nel 2009, una cosa
sì. Ma veramente non l'ho mai sentito questo Moscow Mule. Portami a bello, guarda.
Sì, che facciamo? Non ci sentiamo più? Guarda, adesso c'ho una moglie.
La bretella che cacchio. Sviale Papignano.
Ma però veramente tipo le palestre, cioè come l'Esselunga come luogo
di
calare la fila
rimorchio.
Ti oro. E sei subito Alberto Genovese. A Roma d'estate.
Roma l'estate non è veramente un luogo dell'anima, perché poi la città si colora di questa luce estiva che non sempre sta in Islanda, perché, cioè, tramonta. E poi è tutto bellissimo, sono molte meno persone. La città è proprio è un'altra cosa, cioè quasi non senti caldo, e anche se senti caldo è bello, perché c'è questa cosa.
Senti caldo perché dalle 9 del mattino alle 5 di pomeriggio non,
non ce vai.
Poi no, Trastevere no. Un quartiere sì, più caldi in particolare.
Però io amo, guarda che io amo pure il caldo estivo, lo sai, mi piace tantissimo. Mi piace sudare, mi piace il caldo asfissiante, non mi frega un cazzo, mi piace proprio.
No, invece io sono in Milano, mi piace l'umido, mi piace
ti piace quel bel umidino che c'è lì da voi? Bello, poi l'aperitivo Roma l'estate a monte, la cosa
anche con poca
esiste.
Gente, ma bellissimo. Chi c'è?
Con tutti, poi con quel senso di precarietà dell'estate, che c'è la gente che è già partita, e pensi veramente che quel momento che stai vivendo sarà già un ricordo estivo. Sì, a me quella cosa mi piace tantissimo.
E poi chi c'è, si deve bere una birra in più, si deve stare un attento, che cazzo è da fare? Niente.
Cioè, quella cosa di tempo dilatato è bellissimo.
Sì, Roma d'estate, il motorino soprattutto, che è vuota, puoi andare piano, goderti.
Sì, e poi there is the Americans also. When you are young, you go to find the American girls which are from John Cabot University. I think that Tahir Hussein knows what I am saying.
And after what happens, you have to talk to the magistrato and say it is 14 for her, it's impossible.
No, look at impossible.
Her, it's 1.80 m. She come cannot on. Be 14. She didn't tell me anything.
Ho capito, ma è del Nebraska. E questa è una bella manzetta allevata a mais.
Sono caricata ormoni comunque.
No,
tanti,
no, no. Invece,
tanti saluti da
perché
papà.
Perché è un po' tradizione dei romanetti estivi. E tu comunque vai con l'amico tuo a conoscere le americane a Campo dei Fiori. E tu le dici: do you know there is a place in Rome where if you look inside the hall you see St. Peter? E tu le porti a vedere il buco che sta di fronte ai Cavalieri di Malta all'Aventino, e ci devi prendere numeretto perché hai soltanto dei borelli col doppio taglio. Wait, now it's our turn in 30 minutes. Ci sono 100 ragazze dell'Illinois.
I ragazzi hanno studiato all'EF 8 anni fa, esattamente 2 settimane di inglese. What we needed, we studied, and now we are here. If you look, yes, the room
inside the hall, e ci sono soltanto Kelly, Sandra, Brittany, Brianna, Amanda. Carmelo, Amanda, amori di gioventù, Carmelo.
Yeah, we're not like the Twitter girls, you know. Sorry, I have no idea what they're talking
about. I don't know, we don't have Twitter, we have the statue here. e le porti a vedere il buco, così come, con grande speranza, però è bellissimo.
Racconta.
Dai, è quello che è successo. Sai qual è il problema? È che non c'è niente da raccontare, perché generalmente tu ed l'unico buco che vedevi era quello dalla porta di San Pietro.
Beh, te posso dire meglio così, perché le americane a Roma so belle al sesto gin tonic, perché se le vedi prima con le loro cioce del cazzo,
con le loro flip flop,
tutte che mangiano la pizza per terra.
The best gelato in Rome is like blue eyes. Oh my god, the big old gelato.
No, the best gelato is right here in my pants. I'm kidding, come on, I'm kidding.
Oh my god, this is like
this accent is,
was it like something?
Where are you from?
I'm from Milan. I don't know that. I know Venice, Florence, Rome, but Lago di Como. I left a friend hanging in a villa and la Fontana di Monti anche.
Certo,
la piazzetta di Monti.
La piazzetta di Monti,
dove ci sono tantissimi, cioè anche lì c'è un sacco di turisti, un sacco di incontri estivi.
Meraviglioso, esatto. E poi però ci sono posti in Italia dove noi non andremo mai. Dai. Chi veramente va al Papete? Chi va in Costa Smeralda a guardare gli yacht con i VIP sopra, e che poi la sera va a regalare a Flavio Briatore 4.000 euro di tavolo per farsi il selfie con dietro una Nina Moric in decadimento isotopico proprio.
Io lo dico qua, se qualcuno, non so per quale motivo, decide di mandarci a noi
bello.
A fare un racconto, una ripresa in Costa Smeralda, però andare dal Briatore a fare questa cosa...
Sì.
Io ci vado, perché io non gli do un euro, ma se qualcuno paga per farmelo fare, subito ci andrei. Bellissimo. Al Papete, un po' meno.
perché dopo quella cosa di due anni fa
meno si deve essere un po' cambiata.
Sono quelle persone che Daniele Rielli, bravissimo romanziere, sì, caro amico, sì, aveva definito in un pezzo splendido sul Salento, dicendo: in Italia abbiamo tipo la più bassa media di lettori, di gente che legge libri, oddio, almeno un libro all'anno in tutta Europa, ma il più alto numero di persone che si tatuano citazioni di libri sul corpo.
Che figata, bellissimo.
E quelle sono le persone che vanno tendenzialmente al Papete e in quei posti lì a cantare. Ti ricordi l'Inno d'Italia fatto?
C'era lui così che faceva finta di mixare, che metteva i volumi a caso e c'era tatarada, pazzesco.
Terrificante. Io non, di base non ci andrei mai a spendere i soldi lì.
Chi è che ha veramente voglia di regalare tutti quei soldi per un tavolo, per farsi la foto con una camicia, sette camicie con quattro bottoni, se scusate se insisto, con veramente il VIP con Federica Panicucci sullo sfondo sfocata? Chi è che ha voglia veramente?
Esistono quelle persone?
Io chiederei forse al nostro pregiato pubblico, se qualcuno di voi ha racconti di Coste Smeralde, di situazioni in discoteca, eccetera, sottoventi, eccetera, raccontatecelo, perché ci divertiamo molto a sentire cosa significa passare una serata da Flavio.
Una
Briatore.
Grandissima puntata di Piff fu quella sulla Costa Smeralda,
meravigliosa, una delle capolavoro. Più belle, credo, una delle più belle.
No, visto Alice, che prima avete nominato Blue Eyes, sì, volevo farvi una domanda molto estiva. Volevo, sì, sapere qual è il vostro gelato confezionato preferito.
Brava.
Confezionato.
Esatto. Sì, gelato da proprio algi, da motta.
Quando ero bambino amavo molto il Magnum Bianco, credo peraltro di averlo già detto.
Sì, sì,
poi
sì,
ero tipo da cucciolone, rigorosamente, cornetto algida più dopo cremino
buonissimo, bravo, cremino. L'unico che avrei sperato di trovare nel tuo freezer
c'era cremino, c'era sempre.
Io l'ho già detto, lo ripeto senza paura, il Sansoni quello a vite, buonissimo, esatto, così a doppia pippa con due mani, sì, e quello, il Calippo più che volentieri, molto volentieri, al lime se possibile, no, sì. Anche questo forse già citato,
sì.
E poi mi scassavo di fior di fragola.
Ah, di fior di fragola, vedi. E scusate, io chiedo scusa, il freddolone.
Sì,
freddolone alla menta, certo. Io freddolone alla menta anche tantissimo. Sì, sì, io ero tipo
io tuttora sono drogata di freddolone alla menta.
Tutti noi bambini andavamo
da piccoli, sì. Poi sì,
io ho il guilty pleasure
poi
per
si
la
cresce,
menta.
Poi
io
si
menta
cresce
e amarena pure.
E ora adesso un giro di domanda per tutti. La prima canzone che ti viene in mente se pensi all'estate. Cominciamo da Carmelo.
Il peperone, Edoardo Vianello.
Bellissima risposta.
Figata.
Tahir?
Bellissima.
A malincuore, molto a malincuore, Despacito.
Beh, minchia. Beh, non un pezzone di più.
È proprio per quanto ha girato oramai. Estate è quella.
Certo. E ancora un'altra estate arriverà e faceremo un altro esame all'università. Con un tuffo nel mare nazional popolare.
Bella.
Quando ancora c'era l'amicizia con J-Ax.
Ah sì. Ragazze?
A Serehe.
Bella. Niente male.
Fabri Fibra e Gianna Nannini in Italia.
Ma
perché?
Perché la mettevano sempre in Salento quando
deserta.
Appunto
canzone meno estiva della storia. Infatti c'è, cioè, senso, un plauso a Fabri Fibra che è riuscito a far piacere quella canzone
e
come hit estivo
in Italia.
In Italia.
Grande hit.
Non se la ricordi questa? La 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 one time.
I love you baby
two times.
La 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 la. Love me tonight.
Vabbè. Notti magiche.
Vabbè, notti magiche.
Avevi 30 anni.
Però scusami se ti dico a little bit of Marika in
sì,
my life,
anche
a little bit of Jessica by my side.
Riusci insieme,
che peraltro la cantano a San Pietro alla fila all'Aventino. Ci sei pure
a little bit of Marika, a little bit of Jessica and Kimberly. Poche cose
nel cervello come le hit estive
soprattutto se appunto legate a qualcosa di emotivamente forte, come una vacanza con gli amici,
esatto, una bella cosa in barca. Poi ci sono quegli artisti che fanno hit solo per l'estate. Per esempio mi chiedo, un po' come si chiedeva Salinger, no, per le anatre di Central Park della ghetto, dove andassero d'inverno, dove va Baby K d'inverno? È difficile, cioè dove migra?
In una... forse va nell'emisfero australe.
Anche secondo me a fare una hit estiva. Esatto, sì, a Sydney. Lei è la regina di Sydney.
In Sudafrica, Baby K.
e fa il little shark o qualcosa del genere. No, non lo so su che parti del cervello, in che luoghi del cervello riescano questi
fare
creatori.
Fare l'hit estiva è un lavoro, è un lavoro. Tu lo sai, Tahir, come si fa una hit estiva? Raccontacelo, così facciamo una e siamo a posto per tutta la vita.
Tagage e Chedra.
Tagage e Chedra, beh? Eh sì, sono i più bravi in Europa, mi sa di sì.
Loro due,
le hanno fatte tutte.
Top produzione.
Perfetto, e lo fai.
E dopo Little Angels.
Vabbè, questa cultura
è mega Little Angels, bravo Carmelo.
Sì.
Sapete chi è Little Angels?
Sì, lo sappiamo chi è Little Angels, stai tranquillo. Sappiamo
chi è Little Angels.
Dai, era quello
sexy vero. Baby, sexy.
Ah, Madonna, no, la cultura del LOL, quella roba lì, un po' non sì. Relativa.
C'erano anche gli anni di Pitbull,
sì. DJ Pitbull, è vero, sì.
Pitbull pure faceva grandi hit.
DJ Pitbull. Pitbull è quello pelato.
Quello cubano, certo.
Sì, ma non è DJ. Pitbull.
Ah, sì, Pitbull, sì.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3
Jean-Paul Arvo
d'estate nel 2003.
Esatto, sì, e raccontò quelle, così, quella sua visione un po' del mondo, un po' poetica, un po' no. Airbnb ha rivoluzionato le vacanze estive.
Questo è vero.
L'hai scritto tu, eh? Non l'ho scritto io.
Esattamente, c'era nel Flusso, nella Molly Bloom.
E poi c'è chi l'estate la utilizza per fare un dispetto a tutti i propri amici, cioè chi decide di sposarsi il 2 agosto, i matrimoni estivi.
Ma anche questo l'ho scritto io, diciamolo chiaramente, perché
sto facendo
riferimento al mio amico Sandro Bacci, che saluto, che mortacci sua si è sposato Sandro, a Scopello,
Sandro,
alla Tonnara, un posto della Madonna, bellissimo, a luglio del 2019, e io mi ricordo che se ho mai sfiorato la morte per asfissia, l'ho sfiorata nel pulmino con i parenti dello sposo, della sposa, è stato bellissimo, tutto straordinario. Stavo morendo di caldo, perché quella è una zona del mondo dove non si può stare da una certa data a un'altra.
Ma
data.
Era inizio o fine luglio?
Era il 19 luglio. Era un faceva un caldo inspiegabile. Ho visto i signori anziani che cercavano di suggere dei liquidi dalle sigarette, perché non c'era acqua.
Un procedimento chimico particolare.
Sono stato umiliato da dei trapanesi che mi hanno chiesto: non sei di qua? No, non sono di qua. Giacca e cravatta.
No, non sono di qua.
Mi dia tutta l'acqua che avete, gliela pago per favore. E stato poi, però, sono stati gentilissimi perché mi hanno ritrovato il tabacco. Proprio al bar sotto la chiesa.
È fortino, quando ti arrivano quegli inviti a casa, tu dici: porca puttana, li apri, li spizzi come un giocatore di poker, leggi 2, dici: vabbè, 2 agosto, portacci vostra! Ma poi magari vi lasciate fra 3 giorni.
Ma tra l'altro, a parte che poi la questione, cioè quel caldo e il cibo, poi in Italia è ingestibile. Ma non c'è un modo di vestire comodo per una situazione del genere. E noi siamo uomini.
No, l'uomo deve soffrire.
Pezzi.
Ecco, in quel caso la donna è una delle poche della storia favorita rispetto a loro. I matrimoni estivi, perché si veste leggeretta.
Un po' leggero.
L'uomo, tu puoi anche metterti, sì, il lino che ti ha fatto il signore.
Sì, ma ti pezza la filata.
I tacchi con i piedi gonfi del caldo non sono.
Ma poi alla fine ballate scalze come delle meravigliose fate su questo prato. Alla fine, quando
andiamo, non ci leviamo le scarpe. Ma i boxer. Che a fine matrimonio, esatto, devi strizzare per il sudore.
Li puoi usare veramente per picchiare i commilitoni in caserma.
No, magari. Poi tipo i momenti che vai in bagno 8 volte per sciacquarti la faccia, ti guardi allo specchio e dici: ma che sto facendo?
E c'è fuori, sì. Esci fuori, c'è solo.
E poi il grande bluff del tipicamente italiano del: no, ma abbiamo fatto solo antipasti perché non volevamo
più. L'immortacci vostra. Arriva, c'è un cameriere che ti infila in gola della burrata, tipo 8 litri, tipo così.
E poi il latte è proprio quello che vuoi con quel caldo, bevendo alcol. Sai, quell'alcol ti fa dimenticare quello che stai vivendo.
Sì, poi ti aiuta molto.
E preghi che qualcuno dall'alto mandi un temporale che distruggerà il cuore degli sposi, ma ti salverà la vita e ti spogli sotto l'acqua. No, scherzo, fu un matrimonio bellissimo, però io mi ricordo che boccheggiavo. E...
No, si può morire in quell'occasione.
C'è anche da dire che io feci un errore di valutazione clamoroso, cioè non mi provai i vestiti prima di partire, mi trovai là con i pantaloni, mi stavano un po' stretti.
Tu mi dai l'idea che tu hai un solo vestito, yes. Sì, ma io non è che sia tanto diverso, yes. Che tu usi a gennaio come a Ferragosto.
Ed è bene, esatto, che io faccia quelle 2 partite di tennis in più prima, perché è una 31 americana stretta E quindi pantaloni stretti, camicia strangolante, non ricordo. Calzino diverso avevo anche.
C'era uno in fresco di lana e l'altro era della Mike.
Scusate,
quello che
Sandro,
prendi.
Uno. Sì, esatto.
Alla bancarella, scritto Mike.
È qualsiasi evento d'estate completo. Ah, ma anche andare alla festa in villa, nel bello. Posto scomodo in Sicilia, le indicazioni non satellitari non
sempre
ti aiuta.
Dopo il matrimonio.
No, 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 in generale proprio. Se è estate, sei in Sicilia, ovunque sì, in posto. Sì, sì, sì. E il satellitare non ti può aiutare, quindi devi... Ma pronto? E dopo? No, qui sono tutte pietre. Dopo cosa? Arrivano alle 4 di mattina quando arrivi e trovi, cazzo ne so, e trovi... distrutta.
Certo. E poi c'è il modo in cui viene vissuto l'intrattenimento estivo in tutte le città d'Italia.
Beh, c'è il sole, quindi si può.
Esatto, si sta fuori fino a tardi ed è bello perché in ogni città d'Italia c'è la sua rassegna estiva che... generalmente si chiama estate a puntini puntini il posto dell'estate e,
finché non è arrivato il maestro estate
esatto. Ed è bello perché se vai chiaramente all'Argentario
c'è estate in cultura e ci sono delle signore che leggono dei libri e abbiamo intervistato.
Sono stata la presentazione, non so se sei venuta, di Mirella, ha presentato il suo libro.
Bravissima, bravissima. E peraltro l'ultima sera avremo Beppe Severgnini che ci viene a trovare. Beppe.
Me lo ricordo, mi pare mi debba ancora un 50 euro dall'anno scorso. Secondo... Siamo andati al ristorante e Beppe non aveva il portafoglio.
Esatto, e alla fine ho pagato io i crudi.
E lì hai, esatto, quindi c'hai tutto quanto questo genere di intrattenimento, appunto, no? Si stromboli in cultura e quindi si legge.
L'immigrazione è lontana, parliamo dell'immigrazione finché sta un po' più...
Finché,
ecco.
Esatto, abbiamo not portato, in my backyard.
Abbiamo portato un musicista senegalese straordinario che mi ciula anche, insomma, cioè, erede della villa. Lui bravissimo, personaggio strabiliante.
Straordinario.
E poi invece hai tutto il genere di intrattenimento estivo, quello un po' più invece popular. Quindi comunque c'hai appena sotto e c'hai tutta quanta la super estate delle sagre, della serata. E una sera viene il prestigiatore, un'altra sera c'è il balletto con la scuola di danza. E quella però è la vera Italia,
sì,
cioè l'intrattenimento
estivo. Far ridere
estivo,
lì non è facilissimo.
Non è facilissimo, è il lavoro più difficile del mondo. E invece, quando è che l'estate finisce? Si inizia a sentire che l'estate finisce? Quando è che lo inizi ad avvertire?
Quando tuo padre, come ogni anno, da quando sei nato, guardando il tramonto, dice: le giornate cominciano a accorciarsi.
Ah, Dio mio! A me mi si spezzava il cuore.
Fine agosto.
Si spezza a fine agosto, che cambia la luce.
Sì.
Già ad agosto cambia la luce rispetto a luglio, inizia a sentire quell'odorino di un po' autunno che sta iniziando
ad
arrivare.
Se sei con una signorina, la signorina dice un po' freddo.
Ah, e lì capisci che è finita non solo la vostra storia, ma è finita l'estate. Esatto.
Un po' freddo.
Che si torna al single beat nell'autunno.
Ah, che è finita l'estate, cioè che sta finendo, sta terminando e tu cerchi di rubacchiare dei weekend a settembre.
Sì, ma non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa. È lì veramente la fine dell'estate. E che dire, sì, e poi se ne riparla a settembre, sì, proviamo, ma non è ancora finita, post su Instagram a ottobre, non è finita invece.
Poi finisce veramente quando, da quando sei tornato in città, arriva la primavera pioggia.
Esatto, finisci tutto. Porca puttana, sì. Però se vai in montagna e ti fai del male, finisce molto prima l'estate, perché già a metà agosto diluvia e allora a quel punto ve la siete cercata.
Per voi quando finisce l'estate, al momento, alla fine?
Ma quando vivevo a Catania era un bel problema perché l'estate finiva tipo a novembre. Quindi
infatti sì, noi poi parliamo da persone
c'erano
urbane.
C'erano mesi di tortura in questo liceo del 600 senza
certo,
condizionatori,
Madonna
veramente
mia.
Pesante. Quindi l'estate...
Condizionatore liceo mai
no,
visto.
Zero,
c'è
ma, no,
zero.
Ah no, vabbè, no, ovviamente manco Svizzera, da voi c'erano stati, ma comunque non erano contemplati.
Ti immagini la spesa del Ministero dell'Istruzione?
No, forse i ventilatori ci sono in alcuni posti.
Vabbè, il ventilatorone...
Arriva il bidello
Alex YZ
puntato sulla professoressa.
Certo, ovviamente doveva per tenersi fresca, doveva insegnarvi tutto quello che poi avete imparato.
Cecilia, quando è che finiva l'estate? Finisce l'estate?
Beh, anche io, insomma, seguo il vostro ragionamento della giornata che si accorcia. Quello è il momento più triste dell'anno, forse. Perché perché comunque per me l'inizio dell'anno è settembre, non è gennaio. Cioè,
brava, anche io questo lo sostengo da sempre. L'anno inizia a settembre, basta questa stronzata di Capodanno, non vuol dire niente. Sta festa fa un freddo della Madonna.
Settembre è un po' il lunedì.
Ma certo, settembre è il lunedì dell'anno.
Poi lo so,
sì.
Luca, è il tuo compleanno. Però già tu fine settembre, fine quindi settembre. È un po'... Ma inizia autunno, ma un'altra cosa. Treno,
no, ma non c'entra
questa
niente.
Questa castagna, questa calcata.
Perché è per l'indottrinamento scolastico che avete avuto.
No. Io per me, ragazzi, ma certo, ma è ovvio che è così.
Non è solo scolastico, anche lavorativo.
Che anche lavorativo. Ricevuto.
Che avanti a scuola. No, invece è vero, anch'io sono d'accordo con questo. Infatti, secondo me è molto più figo il Capodanno nell'altro emisfero che si festeggia d'estate. Bello. Perché quello lì vuol dire veramente inizia l'anno, perché poi da lì inizia a fare freddo ed è giusto.
Però non c'è, visto che si concludeva così, come probabilmente stiamo anche concludendo questa puntata con una nota di malinconia, era molto bello quando con tutta la famiglia si andava a mangiare la pizza. Quella
certo.
Per me è il momento più estivo, ci sto pensando su quella, l'anguria, il cibo in spiaggia, no, era la pizza la sera, rossi paonazzi, tutti pettinati, bambini, figli
stupendo,
degli amici,
bellissimo.
Chi ha preso la margherita, chi ha preso la würstel, chi ha preso quella, ci sedeva, si mangiava urlando, quella
tantissimo.
Cosa che adesso se vai a mangiare in pizzeria senti urlare, vuoi dare fuoco alle persone,
però allora all'epoca lo facevi,
eri quello che voleva urlare,
pizzeria in Salento, tovaglie di carta, ventilatori al soffitto, camerieri bravissimi, velocissimi. 800 coperti, la margherita, la cosa che è,
mamma,
caldo
mia,
della apri Madonna.
La coca.
Sì. Scusi, ci può portare altre due Coca-Cola che questa lui non la vuole più. Cioè, io ti giuro, i lavoratori stagionali. Cioè, questa sensazione, capito? C'è, cioè, gente che lavora 3 mesi l'anno a cannone, cioè a palla de fuoco.
Speriamo che quest'estate in qualche modo, non si sa come, si possa un po' tornare un po' a lavorare, un po' a fare queste cose.
Credo esattamente come ha fatto la scorsa estate, dove comunque mi sembra che nessuno si è fatto troppi problemi. E infatti poi abbiamo visto. Facciamo un augurio a tutti i ristoratori italiani, proprietari, balneari italiani, di una grande estate di fatturato.
E a proposito dei lavoratori stagionali, una volta a me è successo che un cameriere di questi bravissimi professionali in Abruzzo, in settimana bianca, lo abbiamo avuto per una settimana e lo abbiamo ritrovato a Stromboli la stessa estate, tutto abbronzato, che faceva la stagione a Stromboli.
Grande.
Quindi ci sono...
È come quello che c'ha... Io c'ho uno stabilimento ad Anzio e un altro a Salvador de Bahia, cioè che se fanno...
È come Baby K con le canzoni.
Vedi, sono le stesse dinamiche sempre.
Però, guarda, quasi che mi sentirei da par mio di dedicare ai lavoratori stagionali estivi la puntata, perché senza di loro...
Hai ragione.
Senza il bucio di culo che
si fanno...
Noi famiglie, le famiglie italiane che vanno spesso anche a trattare malissimo le persone,
con una maleducazione orrenda, gente che lavora dalle 8 di mattina alle 7 di mattina tutti i giorni,
nell'unica condizione in cui lavorare in Italia è veramente complesso, cioè sotto il sole cocente di questo splendido paese, e loro devono rispondere quando hai detto la cosa della coca, mio figlio non la vuole più questa,
questi bambini viziati di merda che vengono dalle città e che così non considerano niente il lavoro altrui.
Voi grandi ragazzi, animatori compresi,
vero.
Ma soprattutto comici che saliranno sul palco delle grandi città con il loro Kashmir Podcast Tour nelle belle città di, ricordiamolo, Roma,
Milano, Torino, Napoli e Bra. Perché ridete? Andiamo veramente a Bra, io non vedo l'ora.
Avrà e anche altre.
E ce ne saranno anche tante altre, ovviamente. Veniamo solo a Bra, diciamo, vieni a Firenze, verremo pure a Firenze.
Vediamo, perché Bra comunque...
No, non è vero, invece, no si aggiungeranno tante altre date.
È una dedica che facciamo, è una città che abbiamo scelto, scherzi a parte, per Tahir, per la cosa dei trapping, di dire Bra.
Sì, esatto, il motivo è quello. Riso di gusto.
Non ti ho mai fatto ridere così in 23 puntate. Finalmente.
Tahir, sindaco di Bra. Sindaco da noi. Bra. E sì, assolutamente. La prossima settimana notizie sui nostri social, su quello di DNA Concerti. Noi vi ringraziamo per aver seguito questa puntata.
Sperando che Carmelo metta sul gran finale un qualcosa di malinconico come E la chiamo in estate, la canzone.
Bellissimo, Bruno Martino. Ma a proposito, Carmelo, sai che è arrivato un pacco per te? Che
no.
Succede? Eh? è arrivato un pacco per
vieni,
te.
Vieni. Rimetti via il tuo pacco
Carmelito,
e vieni a vedere il pacco.
Vieni un po' qui, eh? Che è arrivato un pacco per te questa
settimana.
È come...
Che cosa stai... Carmelo?
Che
sta effettivamente allacciando i pantaloni di fronte ai nostri occhi. Non è chiaro quello che stava facendo.
C'è qualcun altro in quella cabina. Non lo sappiamo.
Allora, questa settimana è arrivato un altro regalino per Carmelo. Noi oggi facciamo l'unboxing per salutarvi. Vieni qui, fra amici. Vieni, Carmelo.
Non è da parte nostra, è da parte
di qualche fan. Vediamo cos'è. Non l'abbiamo ancora aperto. Vediamo. Esatto. Ecco. Vai ad aprire.
Oh. Il sempre minimale Carmelo.
Che cos'è?
No.
Un altro ragazzi, abbiamo i fan migliori in Europa. Madonna che meraviglia. Ah, guarda anche dietro, cazzo.
Wow.
Cashmere per un Carmelo morbidissimo, ragazzi.
Ci dobbiamo ringraziare.
È scritto qui. O forse è scritto
Giordano, Michela Giordano.
Ringraziamo
da Carmagnola, provincia di Torino, ci ha mandato questo spettacolare camice. Grazie mille davvero.
Carmelo, sei l'uomo con più camici in Italia, forse in Europa. Il Dr. House aveva meno camici di te.
Un appello ai nostri ascoltatori: regalate qualche cosa a Tahir perché sta rosicando già dalla scorsa puntata.
C'è Tahir che ogni volta fa un po' la faccia del fratello minore, come giustamente osservava Luca.
E allora noi da bravi genitori ti diciamo: quando crescerà Carmelo ti passeremo le sue cose.
Tutte le sue cose. Così vedrete, quando vedrete fra qualche anno Tahir che gira per Trastevere col camice, Carmelo un fonico morbidissimo,
camice,
Carmelo morbidissimo, avete capito che sarà diventato un bambino grande.
Aspettiamo che Carmelo termini.
No, io lo lascerei qui invece.
Demenziale qua sotto.
Ringraziamo il nostro pubblico che ci ha seguito in questa puntata.
Ringraziamo le cashmirine,
Alice, Cecilia, Tahir, Carmelo che è sceso giù nel sottopassaggio.
Grazie Edoardo.
Grazie Luca e ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Cashmere. Ciao. It's magic. Oh.